La sezione qui a Yuma. È un grande privilegio ricevere questo invito per ritornare nuovamente. Qui l'ultima volta abbiamo trascorso un tempo meraviglioso e poi quando ho appreso che dovevo tornare ciò mi ha fatto sentire davvero bene. Sentire dalle persone testimonianze, queste belle parole e per così dire vi solleva un po'. Billy mi ha detto che il fratello da Las Vegas che voleva una riunione là alla sezione di vederlo immediatamente dopo che il servizio è finito. Abbiamo un'occasione, lui dice che possiamo introdurci proprio a gennaio, prima della riunione di Phoenix, vedete, per venire a Las Vegas. E così noi abbiamo sempre voluto andarci. Credo che il fratello Art Wilson una volta fosse là parecchio tempo fa, forse ancora là. E lui mi ha chiesto di venire, lui e la sorella Wilson, e non ho avuto l'opportunità, così forse questa sarà la volta in cui potrei venire. Consultate Billy Polo, il fratello Roy Bowles, penso sia qui da qualche parte, qualcuno ha detto che il fratello Roy è entrato, il fratello Perry, lì o uno di loro, saranno in grado di dirvelo. Stabilite solo le date in cui dobbiamo venire. Ora poco fa ho visto molti ministri, per cui sono tanto lieto di incontrare i miei fratelli, come vorrei avere tempo di andare a casa con voi perché so che siete i migliori cuochi che ci siano nel paese, questo è eccellente. E ora il fratello Perry in realtà stasera ne ha due. Ha due note, come te lo disse, una di esse è di spegnere quel microfono là fuori, quando... tu sei ritenuto colpevole di questo, fratello Perry, non penso sia davvero colpevole, ma tu, qualcuno doveva parlare, questa è stata bella. E così poi, di nuovo, dato là fuori, stava conversando, e disse, senti, c'è da fratello Collins, uno di loro, disse, la cena era buona, però, disse, ti dico, quell'uomo deve essere uno spagnolo, qualcosa del genere, messicano, quello era il peperoncino più piccante che abbia mai assaggiato, continuava così, io stavo parlando col cuoco. E disse, sono io il cuoco. Quello è il Texas per voi. Lo metteremo in riga qui in Arizona, però non molto, non è così, restano i paraggi. Davvero bello essere qui. Io penso che quelle non sembrano le barzellette, ma sì, il senso dell'umorismo, perché il signore stesso aveva il senso dell'umorismo, sapete, disse, vai a dire a Erode, andate a dire a quella volpe, vedete, oggi io caccio diavoli, domani sarò reso perfetto, così. E gli aveva il senso dell'umorismo, bene, non penso che questo ci offenda una volta di tanto. Era un po' tardi e di solito io predico per circa 4 ore. Di questo, conoscendo la cortesia del fratello, della sorella qui, della sezione, stasera lo ridurremo di molto. E solo ho detto a Terry, ho detto che cos'è? Metto un altro di 2 ore? Ho detto no Terry, questo è un banchetto. Ho detto circa 30-40 minuti solamente, parlerò di qualcosa alla gente che... E comunque, sapendo questo, io proverei ogni volta. Quando ero un ragazzino, la gente veniva a sentirmi perché ero un giovane predicatore, per un giovanotto, un ragazzo. E dicevano, ebbene, Billy Branham, sapete, appena un ragazzo, non ha finito la scuola, nessuna istruzione, e venivano a sentire le mie parole spezzate, il mio inglese del Kentucky, e così, i miei hits, hints, and totes, and carry. Come in una delle riunioni che non molto tempo fa hanno detto ci alzeremo in piedi e canteremo l'inno nazionale e mi alzai e dissi per la mia vecchia lontana patria del Kentucky, questa era la sola nazione che conoscevo, quindi era l'inno nazionale per quanto mi riguardava. Così ora dopo che diventate più anziani, tuttavia è bene che è entrato, dovete avere qualcosa di più di quello, vedete, abbiamo preso Paolo, disse quando ero un fanciullo parlavo come un fanciullo, ragionavo come fanciullo. Agite come un fanciullo, ma quando diventate più grandi, allora cominciate a fare il vostro primo paio di passi, barcollate, cadete, vi alzate, riprovate, e poi dopo un po' arrivate al punto da riuscire a percorrere un tratto rettilineo. E questo è ciò che dobbiamo fare come soldati della croce, percorrere un tratto rettilineo proprio lungo quella strada maestra verso la gloria. Credo che stiamo vivendo nelle ultime scene della storia di questo mondo. Credo veramente che la venuta del Signore sia più vicina forse di quanto pensiamo. Così ora per quasi 30 minuti del vostro tempo o qualcosa così, mi piacerebbe richiamare la vostra attenzione su una scrittura che mi piacerebbe usare qui come testo e riferirmi qui a delle altre. Io l'altro giorno seduto a casa stavo riflettendo su questo pensiero, poi ho pensato, beh, Non sto parlando a partire da tutta questa scrittura, prenderò solo parte di questa, solo per questi brevi servizi come avremo stasera. Voglio dire una cosa mentre sfogliate verso Salmi. Il 27° Salmo, desidero leggere i primi 5 versetti. Vorrei dire questo riguardo a queste sezioni degli uomini d'affari, del pieno Vangelo di questi uomini d'affari. Il mio fratello Perry stava parlando in merito ai libri e così via e dei nuovi libri che hanno ricevuto. Quanti ricordano quando facevo il nastro e lo predicai quassù a Phoenix, una delle convenzioni di signori che ora è? Ora, quello era il principio di quel libro, vedete, quando ebbe luogo. C'è troppa conferma, rivendicazione soprannaturale della parola di Dio scritta di quest'ora, perché qualcosa non debba ora avvicinarsi a noi. Siamo proprio, è troppo reale. Le cose che voi, cioè, per voi sarebbe sbalorditivo semplicemente farvi sapere ciò che realmente sta avendo luogo. Molti di voi strani, forse sentono questi uomini alzarsi e fare queste osservazioni su un messaggio di quest'ora e così via. Ciò a cui vogliono arrivare è alla promessa di Dio di quest'ora, che Egli promise quello che avrebbe fatto, e noi vediamo che Lui rivendica in modo scritturale esattamente ciò che Egli disse che avrebbe fatto, nella stessa maniera. Predetto ogni volta colpisce esattamente proprio in modo perfetto, perché è Dio che lo dice. Se un uomo, non mi importa chi sia, cercherà di fare una tale predizione, c'è una possibilità su 10 milioni. Se un uomo vi dicesse che accadesse una certa cosa, che accadesse in un certo tempo, una su 10 milioni. E poi il posto in cui accadesse sarebbe una possibilità su almeno 100 milioni. E poi il momento in cui accadesse. E continua e continua, e il modo in cui accadrà, e quello che accadrà, e così via. Ciò va proprio oltre un tentativo di indovinare, quando noi lo vediamo così perfettamente ogni singola volta. Allora è Dio. E allora ci volgiamo subito alle scritture, può sembrarsi strano, ma ci volgiamo subito alle scritture, senza neppure sapere dove guardare. Lo Spirito Santo lo tira fuori e mette insieme l'intera parola, compone là il quadro per mostrarci proprio l'ora in cui stiamo vivendo. Stiamo cambiando dispensazione. Siamo ad un angolo. È facile quando qualcuno gira un angolo o un muratore di mattoni gira un angolo. Inizia, ognuno depone i mattoni proprio nella stessa fila, come una certa denominazione che inizia e comincia a formare la fila, va benissimo. Ma quando arrivate a quelle svolte dove dovete ritornare nell'altra direzione, ora Dio non sta edificando il muro, sta edificando una casa, vedete? E ci sono molti tagli e svolte che Egli ha predetto qui nella Bibbia, e le svolte. Chiunque potrebbe cercare di fare una svolta, ma essa deve essere in accordo al progetto. Se non lo è, deve essere di nuovo demolita. Perciò noi lodiamo Dio per la sua bontà e per la comunione di voi gente e per le porte aperte che il Signore ci ha concesso. E per mezzo di questi uomini d'affari, ho sempre asserito che io non credevo credo nelle persone dentro le denominazioni, ma non ho molto tempo per esortare le denominazioni, perché ciascuna erige un recinto attorno a se stessa, e proprio come credo fosse un piccolo detto del fratello David in merito a cui allevava le anatre e diceva che il fiume cresceva e ogni anatra, sapete, voleva avere comunione una con l'altra e non potevano farlo perché erano tutte recintate, ma l'acqua è diventata così alta che faceva galleggiare le anatre fuori dal recinto. Perciò io penso quello sia il modo di farlo, solo che l'acqua sta salendo, vedete, noi possiamo uscire dal recinto e avere comunione uno con l'altro, sapete. Avere il vero amore di Cristo nei nostri cuori. E questi uomini d'affari del pieno Vangelo sono stati un'oasi per me, perché molte volte io ho dei fratelli, e bravi fratelli ritengo, in ogni denominazione che abbia mai incontrato, presbiteriani, luterani, battisti, pentecostali, tutti i diversi tipi di pentecostali, chiesa di Dio, nazareni, pellegrini della santità, bravi fratelli ovunque. Ma molte volte non possono avermi nella loro comunità, perché vedete. Non che essi non lo credano, ma vedete, ciò li farebbe tagliare fuori dalla loro denominazione. Quando lo fate, naturalmente, quello lo fa. Qui non molto tempo fa, ci fu un fratello metodista che venne da me, non dirò il suo nome, ma un bravo uomo, e stava scrivendo una tesi sulla guarigione divina, venne da me per un colloquio. E ci sedemmo e conversammo un po', e gli disse, la sola cosa che noi abbiamo contro di te è che tu sei costantemente con voi pentecostali. E dissi, beh, allora lascia che la chiesa metodista lo sponsorizzi e verrò. E quello era diverso, capite? E gli disse, beh, naturalmente io non sono la chiesa metodista, appartengo solo a loro. Disse, esatto, capisci? Si sono i soli, i pentecostali sono i soli che aprono le porte, capisci? Sono i soli a cui posso parlare. Per tutti quelli che apriranno, ebbene, noi saremo pronti a entrare. come in Apocalisse, al terzo capitolo, disse: io sto alla porta e picchio, se qualcuno aprirà la porta io entrerò e cenerò. E quello era Gesù, tutti noi sappiamo che era Cristo, ed Egli è la parola, proprio così, Egli è la parola. E così gli uomini d'affari del pieno Evangelo sono stati un'oasi dove possiamo riunirci, nessuna chiesa lo sponsorizza, tutti loro insieme, gli uomini delle chiese, noi ci raduniamo, abbiamo comunione in tutto il mondo, da ogni parte. E ho contribuito a fondare molte, molte, molte sezioni degli uomini d'affari del pieno Evangelo in ogni parte del mondo intero. Sono riconoscente di questa opportunità che mi è stata data. Là dentro gli uomini d'affari sponsorizzano ciò, poi tutte le chiese, se desiderano venire, comunque. Ma quindi non voglio mai cercare di tirare qualcuno fuori dalla propria chiesa. Restate nella vostra chiesa e diffondete la luce, capite? Siate un vero cristiano, il vostro pastore vi apprezzerà. Un vero, leale, genuino, santo, ogni uomo che crede in Dio apprezzerà una persona del genere. Sì. Allora. No. Ringrazio il fratello qui e sua moglie, questa sezione, per questa opportunità, e possa questa sezione crescere, possano le benedizioni di Dio riposare su di essa ed essere uno strumento nelle mani di Dio per salvare centinaia e centinaia di persone prima della venuta del Signore. E su tutti gli altri di voi sezioni, rappresentanti qui delle sezioni, nel libro di Salmi, stasera desidero parlare su un argomento molto strano, solo per un po'. Ho qui alcune scritture annotate e ho pensato che forse stasera avrei parlato su qualcosa di diverso, ma vedete, il tempo fugge via, ebbene, non volevo stare così a lungo, così ho voltato qui e ho preso dell'altra scrittura. Voglio parlare sull'argomento del rapimento. Vedete? Ora noi crediamo che ci sarà un rapimento. Tutti i cristiani credono questo, cioè i lettori della Bibbia credono che ci sarà un rapimento. Ed ora, per leggere quale sfondo, leggiamo il 25esimo Salmo. Voglio dire, vi chiedo scusa, il 27esimo Salmo, versetti da 1 a 5. Il Signore è la mia luce e la mia salute. Di chi temerò? Il Signore è la forza della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i maligni mi assalgono per divorare la mia carne, egli non stessi, i miei nemici ed avversari traboccano e sono abbattuti. Avvenne che tutto il campo si accampasse intorno a me, il mio cuore non avrebbe però paura. Benché una battaglia si levasse contro me, io avrò confidenza in questo. Io ho chiesto una cosa, Signore, e quella procacerò, che io dimori nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per mirare la bellezza del Signore e aver bisogno nel suo tempio, perciò che egli mi nasconderà nel padiglione nel giorno dell'avversità e mi occulterà nel nascondimento del suo tabernacolo. Egli mi leverà ad alto su una roccia. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni a questa lettura della sua parola. Ora, oggi, parlando su questo argomento, e ora alcuni di voi possono differire i corsi che prendo io, ma quanti qui dentro credono che la Bibbia insegna che ci sarà un rapimento della Chiesa? Sì, signora, proprio così esattamente. Una farar via della Chiesa, che siate metodista, battista, presbiteriano, chi mai siate, pentecostale, ci sarà una farar via. E io penso che nel parlare io non cerco di salire qui per dire qualcosa che io penso che faccia piacere alla gente, non sono mai stato colpevole di questo. Voglio salire quassù e dire qualcosa come mi sento guidato a dirla, che io penso sia un aiuto per voi, qualcosa che incoraggerebbe la vostra esperienza con Dio se siete un cristiano, e se non siete un cristiano vi faccia vergognare tanto di voi stessi che diverrete un cristiano. E questo è lo scopo che ho sempre cercato di allineare ai miei pensieri, come il Signore mi avrebbe guidato. Ora, siamo stati avvertiti, poiché nella dottrina di questo negli ultimi giorni si sarà disprezzati. Se voleste, leggiamolo solo un minuto, si trova in Seconda Pietro, il terzo capitolo. Leggiamo solo un momento su questo, il terzo capitolo, i versetti terzo e quarto. Vediamo se questo non è giusto. Sapendo questo in prima, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori, che cammineranno secondo le loro proprie concupiscenze e diranno: dov'è la promessa del suo avvenimento? Da che i padri si sono addormentati, tutte le cose perseverano in un medesimo stato fin dal principio della creazione. Perciò che questo, essi ignorano questo volontariamente, che per la parola di Dio antico i cieli furono fatti e la terra ancora consistente fuori dall'acqua e per mezzo d'acqua, per le quali cose i mondi che erano diluviati per l'acqua perirono. Ora vediamo che la ragione per cui questo argomento è così illuminato è perché il profeta qui ha detto che in questi ultimi giorni questi schernitori sarebbero venuti dicendo queste cose, capite? È predetto. La ragione per cui la gente agisce oggi nel modo in cui agisce, ebbene voi di certo ve lo state aspettando, perché la Bibbia l'ha detto. Negli ultimi giorni si sarebbero temerari, gonfi, amatori della voluttà anziché di Dio, mancatori di fede, calunniatori, incontinenti e senza amore verso i buoni, aventi apparenza di pietà e avendo rinnegata la forza d'essa, anche tale schiva. Possiamo noi aspettarci un'imitazione della verità? Certamente. Quando Mosè scese in Egitto per liberare i figli di Israele, con soltanto un bastone in mano, quale rivendicazione, con l'Iddio del cielo dietro di sé, egli compì un miracolo. Dietro a lui vennero imitatori, fecero la stessa cosa che aveva fatto lui, capite? Ora, essi arrivarono secondariamente, dopo che lui l'aveva fatto prima, poi arrivarono loro perché stavano copiando a imitazione di quello che lui aveva fatto, imitando l'originale. E lo troviamo. Ora voi dite, beh, quello fu nei giorni di Mosè, ma la stessa scrittura disse che verranno di nuovo negli ultimi giorni. Unyanei, Yambre contrastarono Mosè, così faranno questi uomini di mente riprovata e ritorno alla verità, capite? Imitazioni. Ogni sorta di cose che per scombussolare la gente. Poi questo rapimento che sta per avvenire, qualsiasi cosa Dio abbia nella linea della sua parola, c'è sempre qualcosa che sorge per scombussolarla, se lo posso. È lo scopo di Satana fare questo. Come fratello qui della riunione, la sua Las Vegas, disse, Satana disse che il mondo era il suo dominio e lassù ci sono i suoi quartieri generali. E so che Satana è il Dio di questo mondo. Ogni nazione sotto il cielo è controllata da lui. Esattamente. Questo mondo appartiene a Satana, ma Gesù se lo prenderà. Un giorno lui glielo offrì ed egli lo rifiutò. Ma disse perché sapeva che sarebbe stato erede nei tempi a venire. Schernitori. Noi andiamo in esame per alcuni minuti questa parola prima di proseguire. Schernitori. Stavo leggendo un giornale circa 2 settimane fa a Tucson, in cui un inglese dall'Inghilterra aveva fatto una dichiarazione, è nei titoli di prima pagina del giornale, che la crocifissione del nostro Signore Gesù fu solamente simulata fra Pilato e Gesù, che egli venne per fare, semplicemente per fare se stesso una persona importante, non c'è modo per cui glielo potessimo riconfutare, perché tutte le cose di Dio devono essere ricevute per fede, dobbiamo crederlo. Fra egli proseguiva nel dare una descrizione del modo cui poteva essere fatto, e non molto tempo fa in quella grande nazione Londra, anzi in Inghilterra, dove John Wesley, Charles e molti di quei grandi predicatori dei giorni passati, Spurgeon e altri, avevano predicato l'Evangelo nei mercati, nel fieri, dappertutto, loro rifiutarono quel messaggio del loro giorno e guardate quello che sono al giorno d'oggi. Ecco dove sono il fratello Williams e gli altri stasera. È uno dei paesi più bassi e degradati del mondo. Sono stato per tutto il mondo, ma non conosco nulla di così illegittimo come l'Inghilterra. Billy Graham ha detto la stessa cosa, ebbene, lui ha dovuto portare via sua moglie dai parchi, da come si svolgevano gli atti fra uomini e donne pubblicamente nei parchi. Quando ci sono stato io non ho mai visto nulla che avrebbe spezzato il cuore di una persona più di ciò che avveniva in Inghilterra, la quale ebbe l'opportunità, e una volta, di guidare il mondo in una riforma. Posto soltanto come si può cadere. Ma vedete, cosa provoca questo? Il messaggio che uscì allora, gli inglesi cercano di tenere quello stesso messaggio per oggi. Quello oggi non funzionerà, non funzionerà. Come se Mosè fosse venuto, avesse portato il messaggio di Noè, noi costruiremo un'arca e la leggeremo lungo il Nilo, non avrebbe funzionato, e neppure il messaggio di Gesù avrebbe mai funzionato da Mosè. E neanche il messaggio di Wesley funzionerà mai in Lutero, o il messaggio di Lutero da Wesley, viceversa. E oggi noi, la nostra ultima grande riforma è stata Pentecoste, e oggi ci stiamo spostando da quella. Il messaggio pentecostale non si mescolerà con questo, perché è un altro giorno. È tutta la parola di Dio, ma ciò sta edificando come i piedi e le braccia spuntano, sta formando una sposa per il rapimento, capite? Non spostate quelle persone nel passato, e se vissero per il loro messaggio, tutti quelli che erano nella sposa verranno fuori. proprio come la vita che passa attraverso lo strato di frumento, lascia il frumento, il guscio, ma il frumento si forma come il granello di frumento che cade nel terreno. Qui non molto tempo fa stavo leggendo un libro di critica che un tedesco aveva scritto, lui diceva: di tutti i fanatici del mondo, William Branagh li supera tutti. E diceva: bene, non è altro che un mago. E gli fa queste cose, vedete, quell'uomo non sapendo, e poi quell'uomo era un critico, non credeva neanche in Dio, diceva, un Dio che durante le epoche oscure poteva starsene seduto, tenere le braccia sulla pancia e ridere di un gruppo di cristiani che erano madri e ritenute le sue stesse discepole. Madri con i loro piccoli fanciulli così via, e permettere che i leoni li sbranassero senza che lui muovesse una mano. Credo veramente carnale, dove l'istruzione, eccetera, non riescono a afferrare la visione. Quel granello di frumento doveva cadere nel terreno, proprio come Gesù doveva cadere per risorgere, così la Chiesa di Pentecoste doveva cadere. Doveva addentrarsi nel terreno a quelle epoche oscure, ogni frumento, ogni granello che penetra nel terreno deve giacere durante quel periodo oscuro per portare la luce, ma cominciò a germogliare Martin Lutero, proseguì attraverso Wesley, avanti dentro la Pentecoste e ora dentro per uscire nel granello. Ed ora i sistemi denominazionali che essi lasciano indietro sono sterili, questo è tutto. Il sistema denominazionale deve essere bruciato, ma il vero granello di frumento che uscì da ognuna di quelle riforme sarà afferrato nella sposa, adesso nell'insieme comporrà la sposa. Ora scopriamo che là in Inghilterra non molto tempo fa hanno imitato la crocifissione con un gruppo di quelle persone, quei lunghi ragazzi con i capelli lunghi e così via, gridando e chiamavano Gesù, Babbo e tutte quelle sciocchezze. Che gentaglia! Però voi dite, quello succede a Londra, in Inghilterra, sapete cos'era nella giornata la settimana scorsa qui in America? Un certo importante dottore in teologia di una rinomata scuola ha detto che la crocifissione fu una simulazione. Diceva che Gesù cercò solo di rendersi in quel modo, che gli aveva bevuto quest'erba di mandragora, e noi la troviamo in Genesi dove se ne è parlato, si tratta di un'erba simile a marijuana o qualcosa del genere, si trova là in Oriente, e se la bevete vi farà dormire, forse... E voi siete come se fosse morti, crollate ogni cosa per due o tre giorni alla volta. E gli dicevo, quando gli diedero aceto e fiele, è possibilissimo che quella fosse erba di mandragora. E quando lo fecero, e si gli diedero questo, e crollò come se fosse morto, lo misero nella tomba e lo adagiarono là, e dopo due o tre giorni, sicuro, il tornaro era di nuovo sveglio, stava benissimo, e disse, andò su in India a morire da qualche parte, in una morte comune, cercando di contraffare una religione. In primo luogo, quel critico, cosa succede alla gente? Vedete, è soltanto questo giorno in cui viviamo, schernitori, vedete? Il giorno per adempiere la profezia. Dio ha diviso in parti la sua parola per ogni epoca, e ciascuna di quelle epoche deve manifestare quella. E inoltre ha predestinato uomini per quell'epoca, per adempiere la parola. Ogni volta che ha assegnato la sua parola, gli ha assegnato un uomo per questa, quando assegnò il tempo di Mosè, poi essa assegnò Mosè, poi quando assegnò il tempo perché il figlio di Dio nascesse, assegnò lui per esso. In ogni epoca ha assegnato il suo uomo predestinato, come ha detto la Bibbia, niente, se Dio è infinito, onnipotente, onnipossente, onnipresente, onnisciente, ebbene conosceva ogni cosa dal principio. Perciò lo sapeva, non c'è nulla fuori dal sistema, siamo solo noi che pensiamo che sia tutto scuro. Guardate la sua parola e vedete ciò che gli sta facendo, allora ne avremo comprensione. Però pensate, anzitutto, se quel ministro avesse riflettuto, quando essi misero quell'aceto e quel filo nella sua bocca, lui lo sputò. Anzitutto non l'ha preso, capite? Semplicemente schernitori che assorbono un'altra cosa. Come ha fatto questo Gesù di Nazareth, come ha fatto la sua vita a concordare con ogni profezia del Vecchio Testamento? Come potrebbe essere stato? Non avrebbe potuto avvenire senza essere stato predestinato da Dio. La sua vita concordò con ogni profezia del Vecchio Testamento. Un'altra cosa, se quei discepoli l'avessero simulato in quel modo, perché ognuno di loro morì in martirio? E l'apostolo Pietro persino disse, mettetemi a testa in giù, non sono degno di morire come lui. Come presero Andrea, lo girarono in obliquo sulla croce e tutti suggellarono la loro testimonianza nel proprio sangue. Si credettero in lui, lo amarono e diedero le loro vite per lui. Se lui fosse stato un impostore, come avrebbero fatto ciò? Capite? Le persone non afferrano l'applicazione spirituale. C'era qui un uomo importante, non molto tempo fa, un certo grande rabbino che scrisse che Mosè, mentre attraversava il Mar Rosso, disse non era in realtà acqua, le acque non si eresero come mura. Disse quello che successe alle tre estremità del Mar Rosso, c'era un mucchio di carne e lui passò attraverso le carne d'acqua, le carne dell'acqua. Non c'era acqua, era solo un mucchio di carne, un oceano di carne attraverso le quali passarono. E molti ecclesiastici lo credono e lo accettano. Non molto tempo fa, quando questo primo astronauta salì e ritornò, non aveva mai visto nulla di Dio. Questo fece cambiare opinione ai ministri. Pensavano che Dio vivesse proprio lassù da qualche parte a 150 miglia d'altezza. Ebbene, mai. come l'istruzione e la sapienza di questo mondo hanno trasformato la Chiesa in un mucchio di malarbe. La sua istruzione, il sistema istruttivo, scienza e civiltà sono dal diavolo. È la civiltà del diavolo. La Bibbia ha detto così. La nostra civiltà che sta venendo non avrà niente a che fare con questa civiltà. Non è affatto niente di questa, sarà una civiltà diversa. Dentro questa civiltà e questo mondo scientifico che abbiamo, più scienza, scientifici, diventiamo più, entriamo nelle cose mortali, trappole per uccidere e così via. In quella nuova civiltà non ci sarà morte, nessuna malattia, afflizione, né alcun dolore, capite? Non ce ne sarà nessuna. Perciò questa civiltà dovrà essere distrutta perché è dal diavolo. E scopriamo che in Genesi 4 che la gente di Caino diede inizio alla civiltà, edificando le cittadelle, delle città e così via, strumenti musicali, facendo progressi nella scienza. E la gente, benché religiosa, si allontanò da Dio. Ma quando venne la gente di sé, allora si cominciarono a venire ad invocare il nome del Signore. Oh, parlate di un astuto. Non sono qui per offendere i sentimenti di qualcuno, dire qualcosa di una chiesa. Se siete qui e fate parte di quella chiesa, non sto cercando di offendere il vostro sentimento, nel momento che tanta brava gente si trova là, come in altre chiese. Ma la settimana scorsa stavo leggendo a Shreveport, dove la Chiesa Cattolica ha fatto una dichiarazione, e vediamo dove si riuniscono tutti insieme ora nel grande concilio ecumenico e così via, adempiendo esattamente ciò che la Bibbia ha detto che avrebbero fatto, esattamente. Ora, scopriamo che dissero, ebbene la Bibbia, alcuni protestanti vogliono attenersi a quella Bibbia. Ebbene, dicevano, la Bibbia non era altro che un libro, una storia della Chiesa, e non si è avuta nella letteratura fino a circa 250 anni fa. C'è sempre stata la Chiesa, dicevano, era la Chiesa, non la Bibbia. La Bibbia era semplicemente una storia di quello che faceva la Chiesa. Che sutta, una menzogna questa. Beh, non abbiamo avuto la Bibbia da 3.000 anni. Il Vecchio Testamento è stato scritto nella scrittura da centinaia e centinaia di anni prima della venuta di Cristo. Si tratta solo di un'astuta cosa del diavolo, e scopriamo in questo giorno, quando questo grande scherno e derisione della Bibbia, cercare di buttarla fuori, Dio deve giudicare la Chiesa con qualcosa. Egli non può essere giusto, non possono scendere per questa strada e arrestarmi e dirmi che sto facendo 30 miglia all'ora in una zona di 20 miglia all'ora se non c'è qualcosa che mi dica che mi è permesso di andare a solo 20 miglia all'ora. Deve esserci. E un giorno Dio giudicherà la Chiesa, giudicherà la gente, lo sappiamo. C'è un giudizio in arrivo. Così se egli la giudicherà tramite la Chiesa Cattolica, quale Chiesa Cattolica? Se egli la giudicherà tramite la Metodista, la Battista è perduta. Se giudicherà tramite l'unità, la dualità è perduta, capite? Tramite quale la giudicherà? Ha detto che la giudicherà tramite Cristo, e Cristo è la parola. Quindi è la parola di Dio che Dio giudicherà. Nel principio era la parola era poi Dio, la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed abitata fra noi, lo stesso ieri, oggi e in eterno, capite? Quindi la giudicherà tramite la sua parola. Ed ora scopriamo che in questo giorno in cui si cerca di buttare fuori la Bibbia, accettano la Chiesa, la Bibbia, non la vogliono, la Chiesa, così e si possono semplicemente formare una specie di credo o altro e camminare secondo esso. Beh, come dicevo l'altra sera a Shreveport, nella comunione, quando uscirono quell'agnello espiatorio, non doveva esserci nessun lievito in mezzo a loro nel corso di tutti e 7 giorni. Nessun lievito, nessun pane lievitato, tutto doveva essere azimo. Quello rappresentava le 7 epoche della Chiesa che abbiamo qui nel libro. E non c'è nessun lievito, cos'è? È qualcosa di mescolato adesso. E noi mescoliamo credo, la denominazione e ogni altra cosa con la parola. E allora ancora cerchiamo di chiamarla la parola. Non ci sarà nessun lievito per tutti i 7 giorni. E anche ciò che si mangia oggi, non cercate di tenerlo per domani. Bruciatelo col fuoco prima che giunga l'alba, perché c'è un nuovo messaggio che sorge, una cosa nuova. Vedete, cercano di conservarlo, ma questa è stata l'attitudine della Chiesa, un risveglio, via avanti. La prima cosa che sapete, entro circa 3 anni, comincia un'organizzazione su questo, una denominazione inizia, un'organizzazione. Lo avete notato? Questo adesso si è diffuso per 20 anni e non c'è nessuna organizzazione, e non ce ne sarà mai una. Questa è la fine, il frumento è ritornato di nuovo al frumento, il frumento è tornato al suo chicco di grano, l'involucro si è allontanato da esso, il frumento deve disporsi nella presenza del figlio per essere maturato. Non è una cosa strana che non molto tempo fa sulla costa est, quel grande oscuramento totale, non sono riuscito a capirlo. La settimana scorsa il Texas si è oscurato del tutto, non riescono a capirlo. Non vi rendete conto che è un segno? Non sapete che le nazioni si stanno facendo a pezzi? Israele nella sua patria? E questi segni indicano che siamo alla fine. Il tempo stesso si sta oscurando. Non sapete che è un segno che disse il profeta? Sì, ma ci sarà luce sul far della sera. Che ci sarà una luce che si farà avanti sul far della sera quando gli oscuramenti e cose simili procedono nel modo in cui sono ora. Guardate in che maniera si è fatto buio totale. Papa è venuto qui e Ricordate nel tabernacolo quando avete i nastri, suppongo che tutti voi li prendiate, come il Signore ci ha mostrato in quel giorno al tabernacolo, esattamente dove quelle epoche della Chiesa sarebbero state, come sarebbero state, le avevo disegnate sulla lavagna lassù, quelle stesse epoche della Chiesa che avete visto qui disegnate nel libro. E se quello Spirito Santo non venne giù in una grande colonna di fuoco, andò là dietro su quella parete e lo disegnò lui stesso, mentre 300 o 400 persone sedute lo guardavano. E proprio mentre il Papa si mise in viaggio quassù, la Luna in qualche modo si oscurò del tutto e fecero la fotografia allo stesso modo che furono disegnate lassù sul palco. Ora lui ha fatto il suo viaggio qui, il 13, per forse 13 passi, serviva come numero 13, per un'azione che è il numero 13, e oscuramente rotali avvengono dappertutto. Non vedete dove siamo? Siamo al tempo della fine. Schernitori sorgeranno nell'ultimo giorno, dicendo non c'è differenza nel tempo di cui di ciò che era, quando i nostri padri si addormentarono, ma quando vedete queste cose iniziare ad avvenire, alzate il capo, preparatevi. Qualcosa potrebbe accadere in qualsiasi momento. Cristo viene per la sua Chiesa. Ora, non lo credono perché c'è una. E si sono, non si rendono conto di essere quelli che adempiono la scrittura. La gente in realtà non se ne rende conto facendo tali cose e dicendo tali cose che adempiono le scritture. Poco sapevano Caiafa, il sommo sacerdote, tutti quei sacerdoti in quel giorno che si fecero beffe e lo presero in giro. Non sapevano che lo stesso Dio che stavano cantando, mio Dio, perché mi hai abbandonato il 22° salmo, mi hanno forato le mani e i piedi. Lo cantavano nel tempio e lui moriva là fuori sulla croce. Poco sapevano che lo stavano facendo loro. Anche Gesù pregò: Padre, perdonali, non sanno quel che fanno. Perché fu loro di fatto predetto dalle scritture di essere ciechi. Sapevate che predette la stessa cosa della Chiesa protestante cattolica negli ultimi giorni di essere cieca? Verso le scritture, con Cristo al di fuori che cerca di entrare. Perciò che tu dici io sono ricco e non ho bisogno di nulla, e non sai che sei miserabile, povero, infelice, nudo e cieco, non lo sai. Apocalisse 3. Eccovi, di nuovo dalla cecità, calpestando le cose di Dio, come se essi, per loro ciò non significasse nulla, facendosi beffe e prendendolo in giro. Questo è ciò che ha detto la Bibbia, ma per la Chiesa, la sposa, per lei il rapimento è una rivelazione. Esso è rivelato a lei. Che la rivelazione, la vera sposa di Cristo aspetterà quella rivelazione del rapimento. Ora, è una rivelazione, perché la rivelazione è fede. Voi non potete avere una rivelazione senza che essa non sia fede. La fede è una rivelazione perché è qualcosa che è rivelato a voi. La fede è una rivelazione. La fede è qualcosa che è stato rivelato a voi, come lo fu ad Abramo, che poteva chiamare qualsiasi cosa contraria a ciò che gli era stato rivelato come se non lo fosse. Ora la fede, ecco ciò che è la fede, è la rivelazione di Dio. La Chiesa è edificata su una rivelazione, tutto l'intero corpo. Qui alcune settimane fa stavo parlando ad un bravo ministro battista e gli venne per discutere con me e disse: tu mi piaci come uomo, ma disse, sei del tutto confuso. E disse: allora la prego di aiutarmi a mettermi in ordine, diceva lui, con la scrittura. E gli disse: non saremo mai in grado, fratello Branham, di mettere insieme le cose finché non avremo ogni parola per parola per parola, esattamente come nel greco e così via. E disse: oh Signore, lei sa che non è così. Disse: persino il concilio di Nicea, fino a quel tempo là, in passato, 300 anni dalla morte di Cristo, e si dibattevano ancora quale studioso greco avesse ragione. Voi non potete sapere, è una rivelazione l'intera cosa. E gli disse: non posso accettare la rivelazione. E dissi: allora come può accettare Cristo? E disse: ebbene, la Bibbia ha detto che chi crede in Gesù Cristo ha vita eterna. E disse: questo è vero. E dice pure che nessuno può chiamare Gesù il Cristo se non fosse che per rivelazione dello Spirito Santo che gliel'ha rivelato, capite? Ecco che gira e rigira, va fino di nuovo sulla rivelazione. Deve essere rivelato nella Bibbia. Caino e Abele non avevano una Bibbia da leggere, ma ciò ad Abele fu rivelato per fede, che è una rivelazione. Abele offrì a Dio un più eccellente sacrificio di quello di Caino, che Dio testimoniò che era giusto. Quando Gesù fu chiesto qui in Matteo 16, 17, 18, non abbiamo tempo per leggerlo, ma se volete annotarlo, disse: chi dicono gli uomini che io il figliolo dell'uomo sia? Uno di loro ha detto: sei Mosè, Elia o qualcun altro. E gli disse: ma voi chi dite che io sia? E gli disse: tu sei il Cristo, figlio dell'Iddio vivente. E gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che nel cielo ti ha rivelato questo. Su questa roccia, la rivelazione spirituale di chi è Dio, chi è Gesù. Ed egli è la rivelazione di Dio. Dio ha fatto carne e è rivelato al mondo. Egli era nel mondo, Dio era in Cristo, che riconciliava il mondo a se stesso, rivelando ciò che Dio era in un corpo di carne. Tu sei il Cristo, l'Unto, il Figlio di Dio. Egli disse: carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo ti ha rivelato questo. Su questa roccia io edificherò la mia chiesa, la rivelazione della parola nella sua stagione. Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. Il libro dell'Apocalisse è l'ultimo libro della Bibbia. Esso è suggellato per gli increduli. A quel punto la Bibbia dice nel 22° capitolo: chiunque toglierà una parola da essa o aggiungerà una parola da essa, io toglierò la sua parte dal libro della vita. Ci rendiamo conto di questo, quindi, che ciò è stato dato completamente ai credenti, ed esso apre il libro dell'Apocalisse e rivela chi è l'autore di questo intero libro. Egli è da considerare come Alfa e Omega, dalla Genesi all'Apocalisse, Gesù Cristo proprio lo stesso, proprio da cima a fondo. E rivela il suo completo mistero di se stesso e i suoi piani per le sue epoche della Chiesa che devono venire, e fu suggellato là dentro da 7 suggelli. Ora, il libro fu scritto, ma poi ricordate, esso venne suggellato con 7 suggelli, e questi 7 suggelli non dovevano essere aperti, Apocalisse 10, fino al suonare dell'ultimo angelo terreno sulla terra. Apocalisse 17, capite? E nei giorni del suonare del messaggio dell'ultimo angelo, il settimo angelo, il mistero di Dio dovrebbe essere finito in quell'epoca. Quella è l'epoca in cui stiamo vivendo. Noi tutti sappiamo che stiamo vivendo nell'epoca dell'Odissea, non ci sarà più un'altra epoca di ciò, non può esserci. Così stiamo vivendo nell'epoca dell'Odissea, e questi 7 suggelli che hanno conservato quel libro, che sono un mistero per la gente, dovrebbero essere aperti in quel giorno. Ecco quello che gli ha promesso. Ora non ci sarà niente al di fuori della parola, perché voi non potete aggiungere dalla parola alla parola né togliere dalla parola, deve restare sempre la parola, ma la rivelazione rivelerà la verità di essa, ciò che essa è, per farla accordare col resto della scrittura, e allora Dio rivendica ciò essere la verità, capite? Dio non ha bisogno di nessun interprete, egli è il suo stesso interprete, egli fa la sua propria interpretazione col portare a compimento le cose che gli ha detto che sarebbero accadute, come nel principio disse sia la luce, e la luce fu. Quello non ha bisogno di un'interpretazione, fu rivendicato. Ora, egli promise certe cose in quest'ultimo giorno nella scrittura. Ebbene, ecco le avvenute. Ecco come Gesù fu figlio di Dio, aveva promesso di inviarlo quando erano i suoi giorni, qui sulla terra la gente non poteva credere. Disse: investigate le scritture, perché in esse voi pensate di avere vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Ma se non potete credere a me, credete alle opere che faccio, perché esse testimoniano chi io sono. Ebbene, poi nell'epoca di Wesley, le opere che lui compì testimoniarono chi lui era. Nell'epoca di Lutero, nella Riforma, ebbene, certo, testimoniò chi lui era. Giorni dei pentecostali, ristabilire di nuovo dei doni, la restaurazione dei doni, parlare in lingue, cacciare diavoli, i doni, ebbene, ciò testimoniò. Non ci fu nessuna farsa in merito a ciò. La gente diceva, quando John Swartz la prima volta ha letto i libri della storia della Pentecoste, dicevano: non può durare a lungo, si consumerà, sta ancora bruciando. Perché? È perché voi non lo spegnerete mai. Dio ha detto che ci sarebbe stata. Si tratta di quella porzione della parola e non potreste spegnerlo mai più. E poi quando la sposa sarà chiamata fuori, come lo spegnerete? È la rivelazione della manifestazione della parola resa verace. E noi stiamo vivendo in quel giorno, sia lode a Dio, la rivelazione del mistero di se stesso. Ora, il rapimento è solo. Questo rapimento di cui stiamo parlando è solo per la sposa. Ricordate, la Bibbia ha detto: il rimanente dei morti non tornò in vita per 1000 anni. Questo grande rapimento, se non c'è un rapimento, amici, dove ci troviamo? Che cosa faremo? In quale epoca stiamo vivendo? Quale promessa abbiamo? Ci sarà un rapimento. La Bibbia dice che ci sarà, e sarà solo per gli eletti. La signora eletta, la sposa in questo giorno che è tirata fuori, la Chiesa. La stessa parola Chiesa significa chiamata fuori da. Come Mosè chiamò una nazione fuori da una nazione, lo Spirito Santo sta chiamando una sposa fuori da una Chiesa fuori da una Chiesa. Membri da ogni denominazione che formano una sposa. L'albero della sposa, cioè si trova nel nastro, l'albero della sposa. Una sposa che esce chiamata. Ed è colei che è l'albero della sposa, anzi la sposa, è colei che sarà nel rapimento. Quella da sola, nient'altro che la sposa. gli eletti, preconosciuti da Dio dal principio, i geni spirituali del Padre. Lasciate che mi fermi qui un minuto, continuo a innervosirmi pensando che vi tratterò troppo lungo, ma notate, guardate, ognuno di voi, sapete che anni prima di nascere voi eravate in vostro padre come un gene? Proprio così, un germe, un seme, era il vostro padre, proviene dal sesso maschile, non dal femminile, capite? Il femminile fornisce l'ovulo, un terreno di base, ma il germe è venuto dal padre. Ora, per dire che il mio padre, anzi mio figlio, seduto qui, quando avevo 16 anni, mio figlio era in me. Io non lo conoscevo, ma lui c'era. Ora, mediante un terreno di base, attraverso il sacro vincolo matrimoniale, egli divenne mia immagine, lo conosco, posso aver comunione con lui ed egli è venuto giusto nel tempo in cui gli fu opportuno. Ora, così siete entrati voi se avete vita eterna. Voi eravate un in Dio prima che ci fosse mai stato un mondo. Siete una parte, figlio di Dio, un attributo di Dio. Egli conosceva la stessa epoca in cui sareste venuti e egli vi predestinò per quell'epoca perché occupaste quel posto e nessun altro può occuparlo. Non importa quante imitazioni o cose simili, voi dovete esserci perché egli sapeva che sareste stati. Ora siete resi manifesti, ora potete avere comunione con lui e questo è quanto gli desidera. Egli desidera ardentemente la comunione per essere adorato. Ma se la vostra vita non è sempre stata come un attributo in Dio, voi siete solo un imitatore del cristianesimo, lo capite? Di quelli ce ne saranno milioni, miliardi, saranno soltanto imitatori del cristianesimo. Di recente ho fatto un commento, stavo osservando il fratello Demos Shakarian laggiù, stavano producendo bestiame ibrido, osservando le provette e così via, che erano state portate dai medici, osservavo queste cose. Nella letterale emissione maschile ci sono circa 1 milione di germi che escono ogni volta dal maschio. E allo stesso tempo circa 1 milione di ovuli che vengono dalla femmina. Ma sapevate che fra tutti quei piccoli germi che si muovono 1 milione di essi, ce n'è soltanto uno di essi predestinato alla vita? E c'è solo un ovulo fertile? E quel piccolo germe avanzerà lentamente strisciando attraverso tutti quegli altri piccoli germi, proprio oltre la sommità di ciascun piccolo germe dall'aspetto simile al suo, e passerà sopra la sommità di quello e arriverà qui e troverà quell'ovulo fertile, vi si introdurrà lentamente strisciando e poi tutto rimanente degli altri morirà. Bene, parlate della nascita vaginale, non è neanche metà misteriosa di quella della nascita fisica, nel modo in cui essa è predestinata da Dio. Ora, al principio, molto in passato, molti anni prima che avesse iniziato un tempo, voi, se siete un cristiano nato di nuovo stasera, voi eravate in Dio allora, vostro padre. Ecco perché, quando siete venuti in questa vita qui e professate cristianesimo, bene, ogni cosa che andava male, vi siete chiesti perché così e tutto questo, cioè, ve lo siete chiesto, ma un giorno qualcosa vi colpì. Che cos'era? Quella vita che si trovava laggiù dal principio. E se ciò, come la mia storiella dell'aquila, che lo trova sua madre, che trova l'aquila, mi avete sentito predicare su ciò, come quell'aquilotto fu covato sotto una chioccia? Ma essa, le sue abitudini per cercare di nutrire quei polli, l'aquilotto non poteva digerirlo, perché per prima cosa lui non era un pollo. Tuttavia, stava nel recinto con i polli e seguiva i polli, però grattava nell'aria cose simili e l'aquilotto non riusciva a sopportarlo, ma ogni volta che chiocciava, eccetera, tutti i piccoli polli andavano, così andava anche lui. Ma un giorno sua madre sapeva che aveva deposto due uova, non uno. Da qualche parte doveva essercene un'altra. Così andò a cercarlo, volando attorno, volteggiando, alla fine giunse sopra l'aia e trovò il suo piccolo. E gridò verso di lui, si trattava di una voce, per cui esso si rese conto che era la cosa che andava bene. Era questo che lui stava cercando, vedete? Si rese conto quindi che non era un pollo, era un'aquila. E questo è il modo che ogni cristiano nato di nuovo, quando siete venuti, non importa quante nominazioni vi siete iscritti, quanti nomi che abbiate messo il vostro nome sui registri, così sì, quando quella reale parola di Dio viene rivendicata e resa verace davanti a voi, così vi rendete conto di essere un'aquila proprio là, perché tutto questo schiocciare da chioccia, iscriviti a questo, iscriviti a quello, vai in questa via e quell'altra, è un'assurdità, è un genuino aggiungere parola a parola. Quando un germe entra nel grembo della femmina, non prende da. Voi siete diventati un germe umano da vostro padre, poi la cosa seguente siete diventati il germe di un cane, la seguente di un gatto, la seguente di un pollo. È tutto un germe umano. E il corpo di Gesù Cristo, la sposa, sarà parte del suo corpo, il quale egli era la parola, e la sposa dovrà essere la parola. Parola aggiunta. La giustificazione di Lutero, la santificazione di Wesley, il battesimo dello Spirito Santo a Pentecoste, la restaurazione dei doni, tutto il resto di essa che va con essa. Vedete, deve essere parola su parola, germe su germe, vita su vita, per tirare fuori la completa statura della sposa del Signore Gesù Cristo. Ora ricordate, è come fosse un attributo, e ora il fatto è che dopo che abbiamo scoperto queste cose, che Cristo sta venendo per la sua sposa, ora come facciamo ad entrare in quella sposa? Ecco la domanda. Molti dicono iscriviti alla nostra congregazione, uno di essi vuole un certo tipo di battesimo, uno vuole fare questo per quello, uno ha detto devi parlare in lingua, altrimenti non l'hai ricevuto, l'altro ha detto non dovete parlare in lingua, questo dice devi rialzare lo spirito, questo dice devi acclamare, questo avere una sensazione, va tutto benissimo e poi non di meno è tutto sbagliato. Come potrebbe un uomo, una donna, un figlio di Dio, che è nato lo spirito di Dio, negare la parola di Dio? Quando Dio stesso la interpreta e dice che è questa, gliel'ho promessa, eccola, mostrandola tanto chiara quanto possibile, ebbene sì, dovranno per forza vederla, capite? Come potrebbe Cristo negare la sua stessa parola? Se Cristo è in voi, esso non può negare la sua propria parola. E allora come facciamo a entrare in questo corpo? Prima Corinzi 12, in uno stesso spirito siamo stati tutti battezzati in questo corpo, in uno stesso battesimo dello Spirito Santo. Questo, se volete annotarlo, è Prima Corinzi 12, 13. E in uno stesso spirito noi tutti siamo stati battezzati nello Spirito e la vita di Cristo, esatto, la vita di Cristo e la vita di qualsiasi seme che egli era, il seme della parola, porta il seme alla vita. La ferrate? Se quella vita giace nel seme e questo battesimo dello Spirito Santo viene su di esso, dovrà per forza portare vita a quel seme. Come vi dissi qui a Phoenix non molto tempo fa, stavo parlando al fratello John Sherry, ero là fuori, lui mi mostrò un albero, un agrume, lui ha coltivato parecchi agrumi, e mi mostrò un albero che aveva 8 o 9 diversi tipi di frutti. E dissi, fatelo scegliere, che tipo di albero è quello? E disse, un albero d'arance. E disse, come mai c'è un limone, e mandarino, il tangelo, il pompelmo? E disse, sono tutti agrumi, sono innestati. Oh, disse, capisco, ora l'anno prossimo avranno tutte arance. E disse, oh no, ogni albero porterà il suo proprio, ogni ramo porterà il suo frutto. Molti di voi frutticoltori lo sapete, qui in questa valle di agrumi porterà il suo proprio. Metteste un ramo di limone in un arancio, darà limone, perché è la natura di un agrume. Tuttavia non porterà il frutto originale. E questo è ciò che abbiamo fatto noi. Abbiamo innestato, abbiamo portato dentro credi e così via. Abbiamo innestato ciascuno qui. Come possono i metodisti produrre altro che un figlio metodista? Come può ogni denominazione produrre altro che un figlio denominazionale? Ma se quell'albero mai metterà fuori un ramo originale, produrrà delle arance. E quindi se mai Dio fa qualcosa nella Chiesa, ci sarà l'originale, di nuovo con la parola, esattamente, deve essere così. Perché la vita è nell'albero e adesso produce la sua propria specie. Ora, quando scopriamo, ora, ecco, quella grande Chiesa che è scesa durante l'epoca portando il suo frutto, e mentre i rami cessano e si ritagliano, San Giovanni 15, ora la vite non è stata sfrondata, lui ha tolto i rami e li ha recisi perché non portavano alcun frutto. E noi, Gesù vuole frutti di, per se stesso. Sua moglie deve portare alla luce il tipo di figli come egli è. Quindi, se non porta alla luce figli, figli della sposa, figli della parola, allora ciò è un figlio denominazionale. Quindi il suo primo amore per il mondo, per la denominazione, è tornato a quello. E non può produrre un vero genuino cristiano nato di nuovo, dal momento che là non c'è nulla per produrlo. Proprio come se prendesse un ramo di limone e lo piantaste là dentro, porterebbe un limone. Ma non può portare un'arancia, perché non c'era al principio. Ma se esso fu predestinato al principio, la tua conoscenza di Dio predestinato è nato, deve produrre un'arancia, non può portare nient'altro. È così con la Chiesa di Dio vivente, quando giunge l'ora. Tutti, lasciate che Dio cominci a fare qualcosa, ognuno vuole la palla e andarsene via. Capite? È sempre stato in quel modo. Stavo leggendo la storia di Martin Lutero, molto tempo fa, diceva là, non era tanto difficile credere che Martin Lutero abbia potuto protestare contro la Chiesa Cattolica e cavarsela. Ma diceva, la cosa strana è che lui potesse tenere il suo capo, soprattutto il fanatismo che seguì il suo risveglio, e non di meno rimanere retto sulla sua giustificazione, vedete? Di tutto, imitazioni e tutto lo seguirono. Guardate la signora Simple McPherson, Amy Simple McPherson, che da suo aveva questo tempio, ogni predicatrice aveva quelle ali e portava la Bibbia allo stesso modo, proprio imitazioni carnali. non possono essere originali. Ecco il modo in cui le chiese non possono essere. Lasciate che una chiesa abbia qualcos'altro in città e l'altra chiesa non può sopportarlo. E se lo prendono, capite, non sono più originali. La parola di Dio è originale. È la parola e deve produrre la sua specie nella sua stagione, gli eletti, i predestinati dal Padre, Dio. Ora, come facciamo a entrare in questa chiesa? In uno stesso spirito siamo tutti battezzati in quest'unico corpo, il corpo di Cristo, che è la sposa, la parola, battezzati là dentro nello stesso spirito, lo Spirito Santo. Ora osserviamo se ci troviamo nell'ultima epoca oppure no. Ora scopriamo, se voltiamo in Genesi circa al quinto capitolo, potete pure voltare in Luca e scoprire che Enoch fu il settimo da Noè. Enoch, a fare la progenie del serpente, perché se Caino fosse figlio di Abele, allora lui era l'ottavo, capite? Ma in nessun punto della Bibbia è detto che Caino era figlio di Abele, oppure Caino era figlio di Adamo, perché la Bibbia ha detto che lui era di quel maligno, e Adamo non era il maligno, capite? Lui era dal maligno. Ora troviamo qui che Enoch era il settimo da Noè, che era un simbolo dell'epoca della Chiesa. Ora, tutti gli altri sei uomini prima di lui morirono, ma Enoch fu traslato. Enoch fu rapito, il settimo, mostrando che è la settima epoca della Chiesa che riceve il rapimento. Ora non c'è dubbio, noi siamo nella settima epoca della Chiesa, noi tutti lo sappiamo. Ora è la settima epoca della Chiesa che riceve il rapimento, tutti gli altri sei morirono. Enoch invece fu traslato perché egli non fu trovato, Dio l'aveva preso, ma Enoch rapito fu un simbolo di tutti gli altri morenti, ma la sposa del tempo della fine sarà chiamata fuori dal rapimento senza morte, sarà chiamato fuori dalla settima epoca della Chiesa, e che siamo ora noi che rendiamo testimonianza di quell'epoca. Oh, mai. Approfondiamolo ora molto a fondo, capite? Ora. Qui inoltre un simbolo delle sette epoche della Chiesa è che in Apocalisse 10:7 che il grande mistero del libro doveva essere dispiegato dal messaggio del settimo angelo. Ora c'è un messaggero in alto sempre ed un messaggero sulla terra. La parola inglese angelo significa un messaggero. E nel messaggio del settimo angelo, mentre egli stava proclamando il suo ministero, allora quando egli cominciò a suonare al suo ministero, non quando cominciò, Gesù quando cominciò, iniziò a sanare i malati, gli afflitti, oh quel grande rabbi, è un profeta, tutti lo volevano nella propria chiesa, quando un giorno si sedette e disse io e il mio padre siamo uno, oh quello era diverso, e se non mangiate la carne del figlio dell'uomo non bevete il suo sangue, non avete vita in voi, ebbene è un vampiro, vedete, detto quello era diverso, lui non lo spiegò. Avevano già visto la manifestazione, la rivendicazione della parola di Dio per la sua epoca, resa reale e dimostrata loro che lui era quel messaggero di quell'epoca. Ed egli non doveva spiegare nulla. Quei discepoli non avrebbero potuto essere in grado di spiegarlo, ma lo credettero, sia che potessero spiegarlo oppure no. Se ne stessero tranquilli e lo credettero. Come potevano sapere se avrebbero mangiato la sua carne e bevuto il suo sangue? Ebbene, era impossibile per loro farlo, però lo credettero. Perché erano predestinati, Gesù disse che li scelse prima della fondazione del mondo, capite? E se lo credettero, sia che lo sapessero spiegare oppure no, lo credettero comunque. Ora osservate. Ora, nella settima epoca della Chiesa, quando il settimo angelo inizierà a suonare, i misteri di Dio dovevano essere resi noti proprio là, ai suoi uccelli, che i riformatori che avessero avuto tempo, Lutero non visse abbastanza a lungo, neanche Wesley. L'epoca in cui i riformatori non vissero abbastanza a lungo, avevano il loro messaggio di quel giorno e la gente lo afferrava e lo denominava. E che cos'è ciò? Voi non potete mai superare la natura testimonia sempre, Dio scorre in continuità con la natura, deve farlo, come il sole sorge al mattino, è un bambino appena nato, è debole, non ha molto calore, alle 10 sta uscendo dalla scuola superiore, a mezzogiorno si addentra nella vita, alle 3 del pomeriggio diventa vecchio, alle 5 è morente. Di nuovo debole e vecchio, ritorna verso la tomba e questa è la sua fine. Il mattino seguente sorge di nuovo. Capite? Guardate gli alberi come mettono le foglie, ogni cosa che si fanno. Scopriamo che le foglie si staccano dall'albero, tornano indietro. Cos'è? La vita scende alla radice dell'albero e questa è la fine. La prossima primavera torna con nuova vita. Osservate le chiese come hanno fatto la stessa cosa nella Riforma. È venuta, quel granello di frumento caduto nel terreno morì sotto la persecuzione dell'epoca oscura, penetrò nel terreno, dovette morire, ogni uomo spirituale può vederlo, che se quel seme non muore, non marcisce, rimane solo. E dovette addentrarsi nel terreno nel corso dell'epoca oscura, esso giacque là, impotredì, e venne fuori in due piccole foglie nella chiesa luterana. Dalla chiesa luterana uscirono altre foglie, Swingle e così via, da quello arrivò su nell'infiorescenza, che fu John Wesley, la grande epoca missionaria, diminuì, da lì venne quell'epoca di seduzione, quell'epoca pentecostale, quel granello di frumento che qualcuno mai, quando ha mai coltivato del grano? Considerate quel grano quando lo guardate, quando voi uscite là o del grano, sembra che abbiate del grano, apritelo molto attentamente e osservate, non avete proprio per niente grano, avete un guscio e non ci ha avvertito Gesù in Matteo 24, 22 che negli ultimi giorni che i due spiriti sarebbero stati talmente vicini che siederebbero lo stesso grano eletto se fosse possibile? Capite, osservate, è un portatore. Ora, la vita che salì attraverso Lutero fu ciò che formò Wesley, la vita che uscì da Wesley è ciò che ha formato la Pentecoste, la vita che esce dalla Pentecoste forma il grano. Ma essi sono dei portatori, capite? La vera vita vi passa attraverso, il messaggio passa attraverso, ma si dirige su, fin dentro il grano. Ecco perché il grano è salito e porta il tutto del rapimento. Quassù dall'apice, la stessa sposa viene fuori da ogni epoca, ma lo stelo denominazionale muore, si secca e muore. Avete notato in questi ultimi giorni come ha cominciato a allontanarsi? Quando quel grano inizia a crescere, allora il guscio inizia ad andarsene da esso. Guardate in fondo, dietro quel piccolo grano, quando lo osservate, aprite in questo modo, guardate all'interno, osservatela. In fondo avete una piccola gemma di grano, dovete prendere un telescopio che lo ingrandisca 30 volte per esaminarlo a fondo. Dovete vedere la piccola gemma di grano là in fondo. Si trova là molto in fondo, ma comincia a crescere, quel guscio deve esserci per proteggerlo, per dare la possibilità di crescere. Ma poi quando inizia a crescere, il messaggio inizia a diffondersi, allora il guscio si allontana da esso. E la vita esce proprio da quel guscio, dritta dentro il grano, e va avanti. Ecco in che modo fa in ogni epoca. Proprio non potete superare la natura, quella continuità di Dio è il modo in cui fa le cose. Ed ora, quella è l'epoca in cui viviamo proprio ora, proprio la settima epoca della Chiesa. Ora tutto deve essere manifestato nel granello di frumento alla fine, un altro ritorno. Ora se prendete Luca, il 17° capitolo, il 30° versetto, gli disse come fu ai giorni di Sodoma. Così sarà alla venuta del figlio dell'uomo, quando il figlio dell'uomo comincia a rivelarsi. Cos'è rivelare? Rendere la sua rivelazione di ciò che egli è in questo giorno. Rivelare fuori al popolo la parola che è resa nota per il giorno. Rivelare al popolo tramite la manifestazione dello Spirito Santo facendo che Gesù vive fra noi. E ricordate, egli fu rappresentato là in un uomo. Un uomo. E gli disse come fu. Ora egli lesse la stessa Bibbia che leggiamo noi in Genesi. Ora, noi notiamo là in quel capitolo della Genesi, quando Gesù stava parlando riguardo ciò, troviamo là che in ciò, con la sua schiena girata a quella tenda e Sara dentro la tenda, e gli disse, fece una domanda. E lei non credeva che ciò che stava per verificarsi potesse accadere, e disse, ora Abramo, io vi visiterò secondo il tempo della vita. Capite? E Sara dentro la tenda rise di ciò. E disse, perché Sara ha riso dentro la tenda dicendo come possono venire tali cose. Gesù promise e quello era lui. Abramo lo chiamò Elohim, onnipotente. Quello era lui. Ora la Bibbia predice che questo ritornerà di nuovo negli ultimi giorni. Gesù disse così. E quando voi vedete queste cose cominciare a compiersi, rammentate soltanto quando, allora ciò comincerà ad avere luogo così. Voi sapete che il tempo è vicino alla porta. Guardate il mondo stesso. Guardate il mondo, Sodoma. Se mai ci fu una Sodoma. Guardate la gente pervertita, una simile perversione, le loro menti sono pervertite. Non sanno cosa sia la comune decenza. Guardate il criminale sessuale e tutto il resto, e guardate le nostre donne che sfrenatezza ha prodotto ciò. Guardate che sfrenatezza di indecenza e di immoralità fra le nostre donne. E non soltanto le nostre, voi dite, quelle sono le metodiste, sono pure le pentecostali. Si tratta dell'intera cosa. Guardate i nostri uomini, essi sono attaccati alle loro piccole tradizioni della dominazione invece che alla parola di Dio. Sono attaccati a ciò anziché uscire quando vedono Dio rendersi noto la perfezione, la ragione. Se ne sono ciechi, non riescono a vedere ciò, non lo vedranno mai. Osservate ciò che ha luogo qui in questo mentre ci affrettiamo. Penso che questa signora vorrebbe che ce ne andassimo, visto che ha fatto cenno con le mani o qualcosa perché vuole che usciamo, così è meglio che ci affrettiamo. Così ora notate Enoch, il simbolo della Chiesa. Qui lui è pure raffigurato nella settima epoca della Chiesa. Potete pensare a questo, la settima epoca della Chiesa. Notate al suono del. Quanti credono che ci sono stati sette messaggeri per la Chiesa? Oh, noi tutti lo crediamo, se crediamo alla Bibbia. Se non crediamo alla Bibbia, naturalmente vedete, non crediamo, però ci sono stati. Ora noi stiamo vivendo nella settima epoca della Chiesa. Ora quando la Bibbia ha detto che questa settima epoca della Chiesa, quando il messaggero della settima epoca della Chiesa comincia a suonare il suo messaggio, che i misteri di tutte le cose che sono state travisate nel corso dell'epoca sarebbero state rivelate in quel tempo. Qui lo vediamo, il figlio dell'uomo venire tra il suo popolo che compie esattamente rivendicando il suo messaggio come disse che avrebbe fatto. Lo troviamo qui, in quest'ultima epoca. Ora, le sette veglie, come la settima veglia di una che è venuta, e lì non è venuta la prima veglia, seconda, terza, quarta, ma è venuta la settima veglia, quello fu Enoch, il settimo che fu traslato. E Noè, essendo un simbolo del rimanente dei giudei, deve essere portato oltre. Ora, ai tempi della Bibbia, parlando in merito alle veglie, e le notti non erano divise in ore al tempo della Bibbia. Ascoltate attentamente, perché vi affretterò, perché voglio una stanza, no? La Bibbia non era divisa, ossia, la notte non era divisa in ore al tempo della Bibbia, era divisa in veglie. C'erano tre veglie. Ora, la prima veglia partiva dalle 9 fino alle 12, la seconda veglia cominciava dalle 12 alle 3, e la terza veglia della notte era calcolata dalle 3 alle 6. Ora abbiamo 3, 3, 3, cioè 9, un numero imperfetto. Allora torniamo di nuovo al 7 per il rapimento, il quale avrà luogo, io credo, un mattino fra le 6 e le 7, anzi le 6 e le 9, perché la tromba del Signore suonerà in quel radioso mattino senza nubi, quando i morti in Cristo risorgeranno e la gloria della sua risurrezione si sfanderà, quando i suoi scelti si uniranno nelle loro dimore al di là del cielo, quando l'appello sarà chiamato lassù, io ci sarò. La parola rapimento nella Bibbia non è mai nemmeno usata. Abbiamo messo a noi quella parola, la Bibbia dice afferrati, essere afferrati. Leggiamo qui in seconda Tessalonicesi, ossia prima Tessalonicesi, l'ordine di questo grande rapimento che avrà luogo negli ultimi giorni. Ascoltate questo qui, cominceremo col 13° versetto. Fratelli, noi non vogliamo che voi in ignoranza attorno a quelli che dormono, a ciò che non siate contristati come gli altri che non hanno speranza, perché se crediamo Cristo è morto ed è risuscitato, e Dio adorerà con lui quelli che dormono in Cristo. Perciò che vi diciamo questo per parola del Signore, che noi viventi che saremmo rimasti per la venuta del Signore non andremo innanzi, e quella parola andare innanzi significa impedire quelli che dormono. Perciò che il Signore stesso discenderà, ascoltate attentamente, il Signore stesso discenderà dai cieli con un grido e con voce di arcangelo e la tromba di Dio, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno primieramente. Voglio che ora notiate una grande cosa che ha avuto luogo, che ha luogo qui ora, non mancate questo, capite? Ora notate, la parola dice qui in seconda Tessalonicesi che ci sono tre cose, notate, dal 13° al 16° versetto, ci sono tre cose che devono avvenire prima che il Signore stesso appaia. Rapidamente ora, in modo che possiamo concludere, capite? La prima cosa che avviene, notate, un grido, una voce, una tromba. Leggiamolo ora e vediamo se è proprio così, capite? Perciò che il Signore stesso, 16° versetto, discenderà dal cielo con un grido e con voce di arcangelo e la tromba di Dio. Quindi accadono tre cose, una voce, un grido, una voce e una tromba. Devono avvenire prima che Gesù appaia. Ora un grido, Gesù le compie tutte e tre quando gli sta discendendo. Un grido, cos'è un grido? È il messaggio che va avanti, per primo. Il vivente pane di vita che produce la sposa. Ora Dio ha modo di fare le cose. Ed egli non cambia mai la sua linea di condotta. Egli non cambia mai la sua linea. Egli è l'immutabile Dio. In Amos 3:7 egli ha detto che non avrebbe fatto nulla sulla terra senza che prima lo abbia rivelato ai suoi servitori profeti. E proprio così certo come l'ha promesso, egli lo farà. Ora noi abbiamo analizzato l'epoca della Chiesa, ma ci è stato promesso che negli ultimi giorni, in accordo a Malachia 4, che ci sarebbe stato di nuovo un ritorno, un profeta nel paese. Proprio così. Notate la sua natura e a cosa lui sarebbe stato simile, ed è sempre Dio usa quello spirito cinque volte, una volta in Elia, in Eliseo, in Giovanni Battista, a chiamare fuori la Chiesa e a rimanere tra i giudei. Cinque volte, grazia, GESUFEDE. È il numero della grazia, capite? Bene. Ora ricordate il messaggio promesso, e quando tutti questi misteri sono stati così avvolti da un gruppo di ecclesiastici, occorrerà un diretto profeta da Dio per rivelarlo. E questo è esattamente ciò che gli ha promesso di fare, capite? Ora ricordate, la parola del Signore viene al profeta, non al teologo. Il profeta. Egli è un riflettore della parola di Dio. Egli non può dire nulla, non può dire i suoi propri pensieri, può solamente dire ciò che Dio rivela. Anche per il profeta Balaam, quando era tentato di vendersi, di vendere il suo diritto, disse: come può un profeta dire qualcos'altro se non ciò che Dio mette nella sua bocca? Si tratta di una cosa che Dio fa, per cui non potete dire nient'altro. E siete nati in quel modo, non più che voi possiate. Se poteste dire: io non riesco ad aprire gli occhi quando state guardando, capite? Non potete, voi non potete stendere la mano quando potete, capite? Non potete essere un cane quando siete un essere umano, capite? Voi siete proprio fatti così. E Dio ha sempre, pure durante le epoche, per mezzo di Isaia, Geremia e tutti, e Elia, nelle epoche passate, quando il gruppo ecclesiastico aveva messo tutto in disordine, lui inviava un profeta. Lo suscitava dal nulla, non apparteneva a nessuna delle loro posizioni, parlava la sua parola. Usciva di scena e se ne andava, semplicemente uomini rudi della verità di Dio. E ciò è sempre il modo di poterlo riconoscere. E gli disse: se c'è uno in mezzo a voi che è spirituale, un profeta, o nei profeti nella chiesa, c'è una tale cosa come dono di profezia, ma un profeta è predestinato e preordinato per loro, capite? Sì, signore. Ora, se viene fuori una profezia, due o tre devono stabilire se giudicare se è giusto o meno, prima che la chiesa possa riceverla, ma nessuno sta di fronte a un profeta, perché egli era assolutamente la parola di Dio, egli era quella parola nel suo giorno. Voi vedevate Dio riflettersi. Ora Dio ha promesso di inviarci questo nuovamente negli ultimi giorni per portare fuori la sposa da questa confusione ecclesiastica. Nel solo modo che può essere fatto, ciò non sarà mai fatto. La Chiesa non può ricevere Cristo, noi pentecostali non possiamo ricevere, portare avanti questo messaggio nella condizione in cui la Chiesa si trova oggi. Come porteremo avanti il tempo della fine nella condizione in cui si trovano oggi, quando ognuno contro l'altro e tutto il resto, il mondo ecclesiastico, si ricorda una confusione, è già entrato nelle dominazioni. Ogni volta chiedo a qualunque storico di dire che non sia così. Ogni volta che un messaggio usciva sulla terra, quando si organizzavano, moriva proprio là. E la Pentecoste ha fatto la stessa cosa che fecero tutti loro, la Pentecoste che è uscita fuori voi, Assemblea di Dio. Quando in passato, nel vecchio concilio generale, i vostri progenitori uscirono da quelle organizzazioni e acclamavano, lodavano Dio e parlavano contro quelle cose, e voi vi siete rivoltati come un cane al suo vomito e un maiale al suo pantano, avete fatto la stessa cosa che fecero loro. E ora, in modo tanto ecclesiastico, chiudete le vostre viscere di compassione. Si deve avere quasi una testa d'associazione prima di poter persino frequentarvi. Sì. E voi dell'unità, Dio vi aveva dato un messaggio come questo, invece di andare avanti e solo mantenervi umili e andare avanti, avete dovuto sciogliere e riorganizzare il vostro gruppo. E dove siete tutti voi? Nello stesso secchio. Questo è esatto. E lo Spirito di Dio va avanti. Io, il Signore, l'ho piantato, io lo annaffierò giorno e notte per timore che qualcuno no. Egli predestinò questa cosa ad esserci ed egli deve inviare questo. La prima cosa che avviene quando egli comincia a scendere dal cielo c'è un grido. Che cos'è? È un messaggio per radunare il popolo. Prima si fa avanti un messaggio. Ora è il tempo di acconciare la lampada. Levatevi e acconciate le vostre lampade. Quale veglia era? La settima. Non la sestima, la sesta, la settima. Ecco, lo sposo viene. Levatevi e acconciate le vostre lampade. Ed esse lo fecero. Alcune di loro si accorsero di non avere più olio nella propria lampada, capite? Ma è il tempo d'acconciatura della lampada. È il tempo di Malachia 4, che come egli promise, e Luca 17, e Isaia, tutte quelle profezie che essa può perfettamente mettere in ordine per questo giorno, la scrittura, la vediamo vivere proprio là. Non c'è, vedi tale cosa accadere, mio caro fratello, sorella, quando Dio nel cielo sa che potrei morire su questo palco proprio ora. Voi dovreste andare in giro un po'. È semplicemente, è straordinario, quando voi vedete Dio venire dal cielo, stare davanti a gruppi di uomini, stare là, dichiararsi proprio come ha sempre fatto. Ed è la verità, questa Bibbia è aperta. Esatto, ci siamo. E il sistema denominazionale è morto, è finito, non risorgerà mai più. Non, esso sarà bruciato. Si fa così con la pulla nel campo, fuggite da esso. Entrate in Cristo, non dite io appartengo alla Metodista, appartengo alla Battista, appartengo alla Pentecostale. Entrate in Cristo. Se siete in Cristo non c'è scritta qui dentro una parola che voi non crediate, non mi importa ciò che qualcun altro abbia detto, è allora Dio che fa quella cosa che si è manifestata, perché voi quando Dio egli riversa lo Spirito sulla parola, cosa accade? Proprio come versare acqua sopra qualsiasi altro sembo, sopravvivrà, produrrà la sua specie. Voi dite, ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, ciò non vuol dire che siete salvati per niente. Guardate qui, voi siete un essere uno e trino, lo siete. All'interno di questo piccolo individuo qui c'è l'anima, il prossimo lo spirito, il prossimo il corpo. Ora in questo corpo avete cinque sensi per mettervi in contatto con la vostra dimora terrena, non contattano gli altri, avete cinque sensi dello spirito qui, amore, coscienza e così via. Ed ma qui dentro è dove voi vivete, ecco quel che siete. Non disse Gesù: la pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti? Vedete qua fuori una lapola e là fuori un grano versato su di essi dell'acqua, tenetevi sotto del fertilizzante e cose simili. Non vivranno entrambi con la stessa acqua? Certo. Ebbene, che cos'è ciò? Uno di loro produrrà una lapola, perché tutto ciò che è, la lapola alzerà le mani e clamerà proprio allo stesso modo del grano. Non dice la Bibbia: negli ultimi giorni verranno falsi cristi? Non falsi Gesù, ora, falsi cristi unti, falsamente unti per la parola, unti denominazionali, ma non per la parola, poiché la parola testimonierà di se stessa, essa non necessita nient'altro, essa testimonierà di sé, e verranno falsi unti. Avete il mio nastro su quello, e quello. Ora, se voi chiamaste uno di loro a dire: o sei tu un Gesù, certamente no, non l'accetterebbero, ma quando si arriva a un o gloria o l'unzione, è l'unzione genuina. Ricordate, anche Caiafa l'ebbe e profetizzò. L'aveva anche Balaam e profetizzò. Ma ciò non ha niente a che fare con questo interno. A meno che quello non fosse un seme di Dio, un suo gene dal principio predestinato, sei finito. Non mi importa quando tu acclami, parli in lingua, corri, acclami, quello non ha niente a che fare con ciò. Una lapola può essere considerata quanto qualsiasi delle altre. Ho visto pagani alzarsi a clamare, parlare in lingue, bere sangue da un teschio umano, evocare il diavolo, capite? Voi non fate tutte quelle sensazioni e altre robe, dimenticatevene. È il vostro cuore in quella parola, cioè il Cristo. Portatelo là dentro, osservate che esso si rende noto proprio come esso si apre, come qualsiasi altro seme dichiara se stesso per l'epoca in cui esso vive. Lutero non poté portare altro che il rametto, questi altri poterono portare queste altre cose. Adesso andiamo nell'epoca del grano, i luterani genuini di Lutero dovettero portare avanti il genuino Lutero, la genuina Pentecoste dovete portare la genuina Pentecoste, questo è tutto. Noi però abbiamo passato quell'epoca, andiamo avanti. Sapete che la Chiesa Cattolica cominciò con la Chiesa Pentecostale? E se la Chiesa Pentecostale restasse 2000 anni sarebbe in una condizione peggiore quanto sia cattolica adesso. Questo esatto, dico questo ai miei fratelli e sorelle che amo e Dio lo sa, ma ricordate amici, devo incontrarmi là al giudizio e questo può avvenire fra non molto. Devo testimoniare quale sia la verità. Quando procedevo nella riunione con voi a pregare per i malati andava bene, ma quando sono venuto con un messaggio, se qualche messaggio esce, è un vero messaggio. Se sono dei veri, genuini miracoli da Dio e vengono attribuiti proprio qui in quell'organizzazione, sapete che ciò non è da Dio, perché quella è una cosa già dichiarata. Gesù procedeva e guariva i malati allo scopo di attirare la loro attenzione della gente e poi il suo messaggio, proprio così. Deve avere qualcosa che Dio presenterà. La guarigione divina e i suoi miracoli fatti così semplicemente attirano l'attenzione del popolo. Il nocciolo principale, cioè il messaggio, ecco cos'è ciò che viene da qui dentro. Sta cercando di ottenere il favore della gente affinché si siedano e lo ascoltino, vedete, perché c'è qualcuno là dentro predestinato alla vita. Una parte del grano, il frumento, cade sul terreno, gli uccelli lo raccolsero, altri caddero tra le spine. E alcuni erano andati sul terreno preparato in precedenza, e produssero. Ora è la prima cosa il suonare, la prima cosa è una tromba, e una, ossia una voce, un grido, e poi una voce. E poi la tromba, il grido, un messaggio che prepara il popolo. Il secondo è una voce della resurrezione, la stessa voce che la gran voce in San Giovanni 11, 38, 44, che chiamò Lazzaro dalla tomba, che raduna la sposa in seguito alla resurrezione dei morti, vedete, per essere afferrati su con essa. Ora osservate le tre cose che hanno luogo. Qual è la prossima? Era una tromba, una voce, un grido, una voce, una tromba. Ma la terza cosa è una tromba, la quale sempre alla festa delle trombe chiama il popolo alla festa. E quella sarà la cena della sposa, la cena dell'agnello con la sposa nel cielo, capite? La prima cosa che procede è il suo messaggio, che chiama la sposa insieme. La cosa seguente è una resurrezione della sposa tormentata, quelli che sono morti nelle epoche indietro, sì, vengono afferrati insieme, e la tromba. La festa nei cieli, nel cielo. Ebbene, ecco la cosa che ha luogo, amici. Ci siamo pronti ora. L'unica cosa, la Chiesa uscente deve disporsi davanti al Figlio per maturare. Dopo un po' passerà la grande mietitrebbia. Il frumento sarà bruciato, gli steli, ma il grano sarà riunito nel suo granaio. Capite? Voi non siete gente cieca, siete persone sensibili. E se io stessi qui e dicessi quelle cose per pregiudizio, lo dico perché ciò è vita, perché sono responsabile verso Dio di dire ciò. E devo dirlo, è il mio messaggio, e tutto il tempo sapendo là in passato nel corso della guarigione via dicendo così, era soltanto per attirare l'attenzione della gente, sapendo che sarebbe arrivato il messaggio. Ed eccolo qui. E E quei sette suggelli a parte, quei sette misteri, mostrano che quelle cose sono ciò che è avvenuto. Io non lo sapevo, ma ci sono uomini che proprio ora sono qui, che stavano proprio con me, quando tutti voi mi avete sentito predicare quel sermone, Signore, che ora è? Quel mattino esattamente dove esso mi disse sarebbe accaduto, si trovavano là sette angeli che stavano riti proprio là dal cielo, mentre si salivano il turbine li portava lassù, rimanevo in piedi, salvavo mentre essi andavano via, la scienza ne ha ripreso la fotografia da un capo all'altro delle nazioni, giù in Messico e là quando stavo osservando un giorno quando cominciai a predicare queste sette epoche della Chiesa, e telefonai a fratello Jack Moore, un grande teologo, disse Jack, chi è questa persona che sta là in piedi? C'è uno simile al figlio dell'uomo che sta là in piedi, con i capelli bianchi come la lana, disse egli era un uomo giovane, come potrebbe avere capelli bianchi come la lana? Disse fratello Branham, quello era il suo corpo glorificato, quello non mi suonava bene. Ma quando entrai nella stanza e cominciai a pregare, egli mi fece sapere che cos'era, capite? Ho sempre predicato che egli era la deità, non soltanto un uomo, egli era Dio manifestato nella carne. Dio, l'attributo di Dio, dell'amore, i grandi attributi di Dio che scesero e manifestati qui sulla terra. Gesù era l'amore di Dio che edificò un corpo in cui Geova stesso visse. Egli era la pienezza della deità corporale. Ciò che Dio era, egli lo manifestò attraverso quel corpo doveva morire affinché egli potesse lavare la sposa con il suo sangue. E notate, non solo la sposa è lavata, perdonata, ma lei è giustificata, capite? Avete mai cercato la parola giustificato per vedere cosa significa? Ora, per esempio, se il fratello Green sentisse che io mi fossi ubriacato, avessi fatto delle cose brutte e poi scoprisse che non l'ho fatto, poi lui venisse e disse, ti perdono, fratello Green, mi perdoni? E non l'ho mai fatto. Per cosa mi perdoni? Ma se sono colpevole allora posso essere perdonato. Ma ancora non sono giusto perché l'ho fatto. Ma la parola giustificato significa comunque non l'avete mai commesso del tutto, giustificati. E allora il sangue di Gesù Cristo ci purifica tanto dal peccato al punto che esso viene messo nel libro dell'oblio di Dio. Egli è l'unico che può farlo. Noi non possiamo, noi possiamo perdonare ma non dimenticare. Io potrei perdonarvi ma ricorderò sempre che avete fatto queste cose malvagie. Allora voi non siete giusti, siete perdonati. Ma al cospetto di Dio la sposa è giustificata. E in primo luogo lei non l'ha mai fatta. Amen. Stando là, sposata al virtuoso figlio di Dio, in primo luogo non ha mai peccato, perché lei era predestinata, lei è stata attrappolata in questo. E ora, quando lei ha sentito la verità ed è venuta fuori, il sangue l'ha purificata, e lei sta là virtuosa, capite? Lei non c'è affatto peccato su di lei, perciò il messaggio raduna la sposa, vedete, il grido. E la tromba, lo stesso lui con gran voce, egli urlò con quel grido una voce e svegliò Lazzaro con gran voce e gli gridò, Lazzaro, vieni fuori, capite? E la voce sveglia la sposa addormentata, la morte addormentati. E la tromba con il suono di una tromba, e quando suona essa chiama, una tromba convoca sempre Israele alla festa delle trombe, capite? La quale era una festa pentecostale. La grande festa del cielo è la festa delle trombe. E ora una tromba annuncia un appello, venite alla festa. E ora quella è la cena dell'agnello nel cielo. Osservate ora, riunirsi insieme, la sposa, la festa delle trombe, la cena delle nozze. L'abbiamo visto nei simboli, ora osservate solo un momento prima di concludere. Notate, l'abbiamo visto nei simboli, ora se volete leggere. In Matteo 18, 16, dice, ci sono tre che rendono testimonianza, vedete, in 1 Giovanni 5, 7 e così via, tre sono sempre una testimonianza, esatto, è una verifica, qualcosa che è giusto, tre rendono testimonianza, lascia che ogni parola sia stabilita nella bocca di due o tre testimoni. Ora notate, abbiamo avuto tre testimonianze, tre sono una testimonianza, ora abbiamo già avuto tre rapimenti nel Vecchio Testamento, lo sapevate? Quale testimonianza? Osservate ora, Enoch fu uno, Elia fu l'altro e Gesù fu l'altro. Gesù, essendo la chiave di volta ora, egli rese testimonianza, capite? Egli fu la chiave di volta fra il Nuovo e il Vecchio Testamento perché egli dovette dapprima morire, poi essere rapito, e morì, venne alla vita, andò in giro qui con noi e poi fu rapito in alto. Perché egli era la chiave di volta che legava i due insieme. Dopo la sua risurrezione e rapimento, guardate, dopo che egli fece questo e lo dimostrò nel Vecchio Testamento, là noi tutti sappiamo che Enoch fu traslato, sappiamo che Elia fu preso su da un turbine, proprio così, in un carro di fuoco. E Gesù morì, fu sepolto, risuscitò e visse qui sulla terra e poi fu rapito in alto, la chiave di volta. Ecco i tre, rende la testimonianza così. Ora c'è stato già un rapimento passato, lo sapete? Vediamo se possiamo leggerlo rapidamente. Prendiamo Matteo 27 capitolo e cominciamo verso il 45 versetto di Matteo. il 27esimo capitolo. Vediamo se non possiamo farlo subito, vediamo se non riusciamo a capire un po' da questo. Ci aiuterebbe proprio la svelta. 27-45, credo, l'ho notato qui, diciamo. Ora, dalle ore 6 si fecero tenebre sopra tutta la terra fino alle 9. Intorno alle 9 Gesù gridò con gran voce dicendo: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai lasciato? E alcuni di loro che erano presso, udito lo dicevano costui: chiama Elia. E in quell'istante uno di loro corse e prese una spugna e le ampie d'aceto e messala attorno a una canna gli diede da bere. Gli altri dicevano: lascia, vediamo se Elia verrà e lo salverà. E Gesù, avendo gridato con gran voce, rende una gran voce, osservate, quando Gesù, morendo, urlò con gran voce, rende lo spirito. E ecco, la cortina del tempio si fende da cima a fondo. E la terra tremò e le pietre si schiantarono e i monumenti furono aperti e molti dei corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E quelli, essendo usciti dai monumenti dopo la sua resurrezione, entrando nella santa città, apparvero molti. Un rapimento è passato. Nel Vecchio Testamento ne sono venuti tre, di quelli preparati ai quali venne la parola del Signore, capite? La parola del Signore venne ad Enoch. La parola del Signore venne a Elia, suo profeta, capite? La parola del Signore era Gesù, capite? Osservate nel Vecchio Testamento, quei santi nel Vecchio Testamento, dunque, quando questo rapimento ebbe luogo la prima volta, notate il versetto 50, la sua gran voce svegliò i santi nel Vecchio Testamento, proprio esattamente come la gran voce svegliò Gesù, ovvero svegliò Lazzaro, capite? La gran voce svegliava. E il secondo è adempiuto in Seconda Tessalonicesi, al quarto capitolo. Prendiamo una lettura, leggiamolo, l'abbiamo appena letto pochi minuti fa, capite? Fratelli, non voglio che siate ignoranti intorno a quelli che dormono, ciò che voi non siate contristati, come è prima Tessalonicesi 4, 12 a 18. Quello sarà il secondo rapimento. Il secondo rapimento sarà la ferrar via della sposa. I santi del Vecchio Testamento sono andati nella sua presenza, il paradiso fu abolito. E i santi del Vecchio Testamento scesero in alto alla sua gran voce quando egli gridò e rese lo spirito, perché il sacrificio, la propiziazione dei loro peccati che essi avevano atteso credendo che quel perfetto agnello sarebbe venuto, egli aveva offerto il sacrificio, l'agnello, e quando egli morì e rese lo spirito, gridò a gran voce e i santi del Vecchio Testamento si svegliarono. Osservate il grido e la voce qua giù, la stessa cosa alla sua venuta, capite? Rese lo spirito. Quando lo fece, il sacrificio fu perfetto e il paradiso si svuotò. I santi del Vecchio Testamento ritornarono sulla terra, andarono in giro sulla terra ed entrarono con lui al suo rapimento. Davide disse lassù: apritevi porte eterne, restate aperte. E li condusse i prigionieri in cattività e fece doni agli uomini. E i santi del Vecchio Testamento entrarono con lui e gli disse: chi è questo re di giustizia, il Signore della gloria, potente nell'esercito, il potente esercito? Eccolo entrare marciando. Gesù ha condotto la prigioniera in cattività. Ed eccolo venire con i santi del Vecchio Testamento. E entrarono per le nuove porte lassù e dissero: apritevi porte eterne, restate aperte, lasciate entrare il Re di Gloria. La voce che venne dall'interno disse: chi è il Re di Gloria? È il Signore potente in battaglia. Le porte si aprirono e Gesù, un vincitore, condotta la prigionia in cattività, quelli che avevano creduto in lui e ai quali era venuta la parola. Dai, i santi del Vecchio Testamento giacevano là dentro aspettando, li ha condotta in cattività la prigioniera, ascesa in alto. Prese i santi del Vecchio Testamento ed entrò, ecco un rapimento già passato. Il prossimo rapimento che ha luogo è Seconda Tessalonicesi per la Chiesa, la sposa che sarà risuscitata, che sarà rapita nella gloria. Noi viventi che saranno rimasti, cioè i corpi che sono rimasti sulla terra, non andremo innanzi e ostacoleremo coloro che dormono. Perciò che prima la tromba di Dio suonerà e i morti in Cristo risusciteranno, capite? E noi viventi che saremo rimasti saremo afferrati su insieme a loro. L'altro giorno stavo all'angolo della strada ed io stavo all'angolo della strada e guardavo la parata della festa dell'armistizio. Quando lo fecero salendo la strada, ero là con mio figlioletto Joseph ed ecco arrivare i primi a passare fra i vecchi carri armati della prima guerra, i piccoli vecchi carri armati. Dopo ciò vennero i grossi carri armati Sherman della nuova guerra, gli enormi cannoni con la bocca a scoppio e il silenziatore sopra, così via. Dopo di là vennero i soldati, le madri della Stella Dorata, e poi arrivò un carro giù per laggiù arrivò un carro e sul davanti c'era una tomba al Milite Ignoto e c'era un soldato che stava in piedi a guardia della tomba, e dall'altro lato c'era un fante di marina, un marinaio dall'altro lato, e vi era tirato un divisorio e dall'altro lato si vedeva una madre a stella dorata, aveva perso suo figlio. C'era una giovane moglie col capo appoggiato su un tavolo e piangeva, un ragazzino spettinato era seduto di fianco, le lacrime scorrevano sul suo viso, aveva perso il papà. Pensai, che tristezza, sto qui e guardo vedere i vecchi, appena pochi soldati superstiti che marciano laggiù, zoppicanti. E vecchi così con la loro uniforme la mettono in mostra orgogliosamente perché sono americani. Pensavo, Dio, un giorno farà uno squillo dal cielo, i morti in Cristo risusciteranno prima, quei santi nel Vecchio Testamento in passato che stanno aspettando, brilleranno, verranno fuori da là prima, andranno nella resurrezione, ci metteremo dritti in fila, entreranno nel cielo questi vecchi corpi mortali trasformati resi simili al suo stesso corpo glorioso. Che parata sarà quella quando si avvierà verso il cielo uno di questi giorni, quel tempo del rapimento che sta dinanzi, orgogliosamente mettendo in mostra il sangue di Gesù Cristo sui loro petti, il messaggio di Dio dell'ora in cui si sono vissuti. Questa è l'ora che attendiamo con ansia, fratello. Guardate, ora solo per concludere, la seconda resurrezione, tutto, la prima è passata, la seconda è vicina proprio ora, si avvicinerà ora. Ora la terza sono i due testimoni di Apocalisse 11, 11 e 12. E che questi sono coloro che ritornano con lo Spirito di Cristo per testimoniare ai giudei come Giuseppe fece ai suoi fratelli, ricordate i loro corpi morti, giacquero sulla strada 3 giorni e mezzo, poi lo Spirito di vita venne in loro e furono rapiti, presi su in cielo. Ecco i vostri 3 rapimenti del Nuovo Testamento, 3 rapimenti del Vecchio Testamento, tutti passati. Ora noi siamo pronti aspettando il rapimento dei santi. È stato detto, e sarà così, quando Dio dice qualcosa, tutti i cieli e la terra passeranno, ma quella parola non verrà mai meno. Quando Dio disse là in passato, in Genesi 1, e disse sia la luce, forse sono passate centinaia di anni prima che ci fosse alcuna luce, e disse sia una palma, sia una quercia, ci sia un deserto, ci sia un monte, sia questo, e glielo espresse, vedete? E finché ciò è uscito dalla sua bocca in una parola, deve essere manifestato, deve accadere. Quando un giorno egli chiamò fuori il suo popolo ed egli parlò a un uomo di nome Mosè tramite una colonna di fuoco, una luce, il santo, sacro fuoco. E Mosè non avrebbe, il popolo non avrebbe creduto a Mosè, gli disse, così gli disse, portali fuori a questo monte. Quel mattino il monte era tutto pieno di fuoco, i lampi, il tuono e così via. Il popolo disse, che non sia Dio a parlare, che parli Mosè, altrimenti moriremo. Io disse, non parlerò più a loro in questo modo, ma susciterò loro un profeta e parlerò attraverso di lui e ciò che egli dice verrà a compimento. Allora voi ascoltate ciò perché io sono con lui. Ora egli disse così, disse che avrebbe avuto luogo. Guardate questo profeta Isaia stare là, un uomo intelligente, un uomo di cui il re pensava bene perché lui aveva vissuto con Uzia, il re, il quale era un grand'uomo. Una volta provò a prendere il posto di un predicatore ed entrò, venne colpito di lebbra. E questo è quanto ho detto agli uomini da fare. Non cercate di prendere il posto di un predicatore. Signor, no, signore, state proprio dove siete, capite? Svolgete il vostro compito, quello che Dio vi ha posto. Vi ha detto di fare, se siete un dito non potete essere un orecchio, restate nella vostra posizione, se siete un orecchio, un naso, un altro un occhio, rimanete nella vostra posizione. L'altro giorno avete sentito quel messaggio della trasmissione, cercare di fare a Dio un servizio, Davide, un re unto, tutto il popolo clamava e gridava a Dio, andava bene. Ciò andava bene, ma lui non aveva consultato il profeta di Dio. E un uomo morì e l'intera cosa fu guastata. Non cercate di fare un favore a Dio. Aspettate fino a che sia il periodo di Dio. Lasciate che avvenga nel suo modo di farlo. Io comincerò questa grande cosa, farò questo. Stai attento, fratello. Ora Davide sapeva di meglio. Nathan era nel paese quel giorno e lì non fu neanche consultato affatto. Egli consultò il capitano di centinaia di migliaia. Tutto il popolo acclamava, gridava, danzava. Invece essi stavano avendo ogni movimento religioso, ma ciò non era nella linea, nell'ordine della parola di Dio. E fallì. Qualsiasi altra cosa che non è nella linea, nell'ordine, la parola di Dio fallirà. Soltanto la parola di Dio durerà per sempre. Cieli e terra passeranno, ma nulla, mia parola. Notate Isaia, quel giovane intelligente stare là, tutto a un tratto lo spirito colpì e non poteva dire nulla di diverso. Era un profeta, disse: ecco, una vergine concepirà. Un figliuolo ci è stato dato, un c'è nato, un fanciullo è nato, un figliuolo ci è stato dato. Il suo nome sarà chiamato Consigliere, Principe della Pace, Dio Potente, Padre Eterno. E alla fine il suo impero sarà sulle sue spalle, la fine del, non ci sarà fine al suo regno. Come poteva quell'uomo intelligentemente dire che una vergine avrebbe concepito? Tutti lo aspettavano, era stato espresso, era così, dice il Signore, doveva accadere perché era la parola di Dio. Lo stesso cosa avvenne in Genesi, quando lui mise quei semi in fondo al mare, dove era senza forma e vacuo e l'acqua sopra l'abisso, capite, doveva accadere. E un giorno, 800 anni dopo, i lombi di una vergine concepirono la progenie di Dio, una progenie creata. Lei diede alla luce un figlio. Un giorno, quello stesso figlio stava là e disse: Lazzaro, vieni fuori. E un uomo che era morto da 4 giorni, putrefatto, il suo naso era sprofondato, puzzava, venne fuori. Disse: non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene a quando tutto quello che è nel sepolcro udirà la voce del figlio di Dio. Quindi è stato già parlato. ciò deve avvenire così. Ci sarà un rapimento. Oh, ma ricordo proprio il mio ultimo messaggio in California, dove pensavo che non sarei più tornato, quando ho predetto Los Angeles andrà sotto l'oceano. Così dice il Signore. Lo farà. Essa è finita, è sommersa, è finita, e che ora non so quando, ma sarà affondata. Subito dopo quello i terremoti cominciarono a scuotere e a cedere. Vi ricordate molti di voi, uomini, che eravate proprio là a quella roccia quel giorno, quando l'angelo del Signore, dell'angelo scende, e quella luce e il fuoco scesero dal cielo attorno alla roccia là dove stavamo noi, le rocce furono scagliate, le montagne caddero l'attorno, essa esplose 3 volte duramente e disse: il giudizio colpirà la costa ovest. 2 giorni dopo l'Alaska quasi affondò. Ricordate, quello stesso Dio che disse ciò ha detto: Los Angeles è condannata. Ed essa è finita, non so quando, non so dirvelo, non sapevo di aver detto ciò, ma questo fratello qui credo che era, no, uno dei Mosè, credo, mi condusse una strada là fuori, non sapevo ciò che era avvenuto finché lo ricordai, riandai col pensiero alla scrittura e Gesù disse: Capernaum, Capernaum, quanto spesso tu che sei esaltata te stessa su nel cielo sarai riportata giù all'inferno, perché se le opere potenti sono state fatte in te, fossero state fatte a Sodoma, e sarebbe in piedi questo giorno, e circa 150 anni fa Sodoma era già dentro la terra. Allora oggi anche Capernaum è dentro l'acqua. E quello stesso Spirito di Dio che disse tutte queste cose e fatto tutte queste cose, e si disse là: Oh Capernaum, ti sei chiamato col nome degli angeli di Los Angeles, come ti sei esaltata nel cielo, la stessa radice e seggio di Satana, vedi? Tu hai esaltato te stessa per i predicatori, sei un cimitero, uomini buoni vanno là e muoiono come topi. Che scempio. Tu che chiami te stessa col nome degli angeli, se le opere potenti che sono state fatte in te fossero state fatte a Sodoma, oggi sussisterebbe, ma la tua ora è giunta. Osservate e vedete se non succede. Io sono un falso profeta, capite? Eccola, si trova là. Ricordo che quella sera, prima di aver visto ciò, ho visto l'anteprima della sposa e stava là in piedi. Vedi una cara bellissima signora vestita proprio correttamente, eccetera, che marciava così. C'era qualcuno che mi stava accanto nella visione. Io vedevo, venne detto l'anteprima della sposa, la vedevo passare vicino. Andarono avanti da questo lato, fecero il giro, sentì avvicinarsi le chiese da quest'altro. È come dire la chiesa asiatica: oh, parlate di Sozzura, ecco la chiesa europea. Oh my. Poi sentì giungere del rock and roll. Ed era Miss America, la chiesa, e non aveva neanche vestiti addosso. Aveva delle carte come giornali grigi, tenendoli davanti a sé, ballando a rock and roll. Miss America, la chiesa, e sta volando la sua presenza. Pensai: oddio, come ministro, se questo è il meglio che potremmo fare, oh, sapete come ci si sente? Poi pensai: Dio, nascondimi, se potessi allontanarmi da qui, se tutto quello che noi abbiamo fatto e quello che abbiamo prodotto, se queste sono state, è lo stato delle cose. E poi quando quelle donne passarono oltre, tutte quelle facendo ogni genere di dondolare, cose simili, capelli corti, facce truccate, mentre stavano passando così, presunte vergini per Cristo, e quando essa passò oltre a voltare la testa ed esse con questa tenendo di fronte a me la parte posteriore, di essere vergognosa, essere là conducendosi in quel modo, io girai il capo per piangere così, così dissi: io non potrei sopportarlo là dentro. Lui che sta là e sapere che io, ministro della Chiesa, è quello che io ho prodotto per lui, e dissi: oh, Dio, non posso guardare ciò, fammi morire, fammi scomparire, così via. Non appena ciò venne fuori, una volta che una di esse giungeva, che uscivano in questo modo, poi cadevano e ne sentivo solo il suono mentre andava via. Poi sentì qualcosa andare come avanti, i soldati cristiani. Guardai ed ecco venire quel gruppo santificato di giovani ragazze, esattamente nel modo in cui erano, tutte vestite correttamente, con i capelli che ricadevano giù lungo la loro schiena, tranquille pure, marciando così al passo del Vangelo, e sarà la parola. E se erano una da ogni nazione, osservavo ciò mentre passavano oltre, li vedi passare, invece di andare giù, cominciarono a salire in alto, e notai che una di loro provare, due o tre di loro provare a uscire dalla fila, e gridai: state in fila! E la visione mi lasciò e stavo in piedi nella stanza gridando: state in fila! La fila, quella. Mi chiedo: potrebbe essere già passato? Potrebbe la sposa essere già chiamata? E questo è quello che noi stiamo attraversando oggi. Deve essere modellata e resa all'immagine di Cristo, e Cristo è la parola. Questa è la sola cosa, capite? Essa è là dentro nella parola. Essa, capite? Non può esservi aggiunto nulla, non può essere una donna con una mano simile a un uomo e l'altra mano con una zampa simile a un cane. Deve essere esattamente la parola del Signore. Come egli è la parola, la sposa è una parte dello sposo, la donna è una parte di suo marito, perché lei è tolta dal marito. Eva era una parte di Adamo, dal suo fianco, e così è la sposa, non presa dalla denominazione, ma presa dal seno della parola di Dio per questo giorno. Il rapimento, la tromba del Signore suonerà, i morti in Cristo risorgeranno, e la gloria della sua risurrezione si ripartirà quando gli eletti si riuniranno per la loro dimora di là del cielo, quando lassù l'appello sarà fatto. Cerchiamo di essere tutti amici. Dio vi benedica, è stato espresso, deve compiersi, si compirà. E il piccolo, gente, nessuno vuole morire, nessuno vuole essere perduto. Lasciate che vi dica, qualsiasi cosa facciate, non mi importa quanto bene andiate in chiesa, quanto siate fedeli alla chiesa, questo è ottimo, niente contrario, dovreste andare in chiesa, fatelo, continuate ad andare in chiesa, ma in ogni modo gettate via le vostre tradizioni e entrate direttamente in Cristo, perché uno di questi giorni suonerà e voi sarete afferrati col marchio della bestia su di voi e non saprete di cosa si tratta finché sarà troppo tardi. Questo è esattamente giusto. Dio vi benedica, mi dispiace avervi trattenuti, ricordate, li ho tenuti qui molto lungo, proprio così, l'offerta che hai raccolto per me, la quale non ti ho chiesto di farlo, fratello, questa è una gentilezza, e prendetela e pagate quel motel oltre l'ora fissata, perché l'ho superata, avevo proprio alcune cose qui, almeno altre 8 o 10 pagine su quel rapimento, ma proprio non ho avuto il tempo di trasmetterlo. Dio vi benedica, amate il Signore Gesù. Rimaniamo ora in silenzio solo un attimo, tranquillamente, riverentemente, e ricordate ciò che ho detto. E ricordate, siamo nelle ultime ore. Queste nazioni si spezzano, Israele si risveglia. I segni che la Bibbia ha predetto, i giorni dei gentili sono contati, gravati di fardelli, ritorna o disperso la tua proprietà. Il giorno della redenzione è vicino. I cuori degli uomini vengono meno per la paura. Siate ripieni dello Spirito, le vostre lampe pulite e chiare. Guardate in alto, la vostra redenzione è vicina. Lo sapete? Falsi profeti mentono, negano la verità di Dio. Sappiamo che è tutto vero, non è così? Io l'amo. Io perché per primo mi amò e acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Quanti lo amano realmente? Alzate la mano. Ora, desidero che voi, mentre cantiamo di nuovo, stringete le mani a qualcuno che vi sta accanto e dite: Dio ti benedica, pellegrino. Noi siamo pellegrini, non è così? Pellegrini stranieri. Io l'amo. Così, proprio attraverso la tavola. Io l'amo. Perché per primo mi amò e acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Volete aggiungere al rapimento? Quanti sono interessati ad aggiungere al rapimento di Dio? Desidero farlo con tutto il cuore. Tieniti alla mano immutabile di Dio. Conoscete il cantico? Non conosci, sorella? Tieniti alla mano immutabile di Dio. Non so cosa si, che cosa è dentro quella mano. Tieniti alla mano immutabile di Dio. Tieniti alla mano immutabile di Dio. Edifica le tue speranze sulle cose eterne. Tieni alla mano immutabile di Dio. Vi piace questo? Quando il nostro viaggio sarà compiuto, se verso Dio sarai stato fedele, bella e luminosa tua dimora in gloria. La tua anima estasiata vedrà. Tieni alla mano immutabile di Dio. Afferra la mano immutabile di Dio. Edifica le tue speranze sulle cose eterne. Tieni alla mano immutabile di Dio. Quello che chinate il capo solo un momento. Non bramare le vane ricchezze di questo mondo, che così rapidamente marciscono. Cerca di guadagnare il tesoro celeste. Essi non ci saranno mai. Tieniti alla mano immutabile di Dio. Tieniti alla mano immutabile di Dio. Edifica le tue speranze sulle cose eterne. Tieniti alla mano immutabile di Dio. Con i capi chinati e con questo in mente, sapendo che stiamo chinando i capi verso la polvere dalla quale siamo stati tratti, un giorno vi ritorneremo. Sapendo che all'interno avete un'anima che deve rispondere a Dio, e se sentite che non siete proprio pronti per quel rapimento, se esso venisse stasera e voi vorreste essere ricordati in preghiera, alzate semplicemente la mano. Non abbiamo posto per fare una chiamata all'altare, del resto il vostro altare è nel cuore. Alzate la mano, Dio vi benedica. Te, mai. Sento che non sono pronto, fratello Branham. Io davvero, io voglio essere un cristiano. Ho cercato di esserlo, ma c'è sempre qualcosa che manca. Io so di non essere dove dovrei essere. Abbi misericordia, ti alzo la mano. Sii misericordioso verso di me. Ora almeno 20 o 30 mani sono già alzate in questo gruppetto. Ce ne alzano ancora. Caro Dio, tu sai cosa c'è dietro quella mano laggiù sotto il cuore. Io prego, caro Dio, c'è solo una cosa di cui sono responsabile, cioè dire la verità. E caro Dio, essi desiderano essere salvati, lo vogliono, realmente essi non vogliono questo qualcosa che sia solo un'emozione, qualcosa di elaborato, un sistema denominazionale, un credo, un dogma che sia stato aggiunto. Essi capiscono, Padre, che occorre la pura e genuina parola di Dio. Qualsiasi altra cosa passerà, persino i cieli e la terra, ma essa non passerà. E se noi siamo quella parola, la terra passerà da sotto di noi, ma noi non possiamo mai passare perché siamo quella parola, la sposa dello sposo. Io prego per ciascuno che tu li esaudisca, Padre, è la mia sincera preghiera. E scusami, Padre, per essere così nervoso stasera, a comparire quasi in ritardo, ed essere tremante, e dire parole spezzate, troncate, in un modo o nell'altro, grande Spirito Santo, collegale insieme nella tua stessa divina maniera, dal mio cuore, trasmettile ai cuori della gente. E il motivo e l'obiettivo che nel mio cuore io ho verso di te, lo vorrei fare, Signore, e salva chi può essere salvato. Attiralo a te, Signore, e possiamo noi essere pronti per quell'ora del rapimento che è molto vicina, perché lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica ora il Presidente della Convenzione.